Prendiamo posto, grazie. Allora possiamo cominciare, grazie. Se prendiamo posto cominciamo con l'appello. Bene, grazie. La parola al segretario per l'appello.
Grazie, buonasera. Molteni.
Presente.
Bordoni, Eugenio. Simonini, Gemma. Marveggio Adriano, Cattelini Alda, De Felice Giuseppe, Lorenzini, Cristini, Porra, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Catonini, Cattelini Cinzia, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Sava, Bordoni Giovanni, Rebai, Righi, Della Cagnoletta, Camurri, Bortolotti, Soppelsa, Folini, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, Tacelli, trentadue presenti, nove assenti.
Grazie, possiamo allora cominciare. Io ho ricevuto la giustificazione dei consiglieri Limuti, Cattelini Aldo e Lorenzini Patrizia. Un'altra comunicazione, probabilmente. Anzi, sicuramente avrete ricevuto la mia lettera che tutti gli anni vi ricorda l'obbligo di legge di presentare la dichiarazione dei redditi. Immagino che quest'anno ci sia una ulteriore moral suasion da parte del nostro nuovo governo che ha dato un po' il via ad una serie nuova di abitudini. Quindi io vi ricordo ancora questa scadenza. Ho dato tempo fino al prossimo consiglio comunale, spero nel prossimo consiglio comunale di non dover fare ulteriori pressioni magari per avere queste vostre risposte. Non ho altre comunicazioni, la parola al sindaco per le sue.
Sì, ne ho alcune. Intanto,
un attimo,
quando...
Scusa?
A seguito del Consiglio Comunale di settembre, in cui il Consiglio Comunale all'unanimità o la maggioranza quasi assoluta dei presenti aveva deliberato sui ragionamenti della fotografia delle autonomie, io ho mandato quanto era stato deliberato in quel Consiglio Comunale al Presidente Formigoni, alle due Camere, e mi ha risposto il 16 febbraio il Presidente Formigoni, siccome non è lunghissima ve la leggo, gentile sindaco, ho preso atto della deliberazione del Comune di Sondrio che si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione. Infatti le recenti norme contenute nella legge 214 dell'11 relative all'organizzazione delle funzioni provinciali risentono di un'impostazione che non considera la complessità delle funzioni conferite alle province a seguito della legge Bassanini. Anche per questo nella seduta del 2 febbraio la Giunta regionale ha deciso di impugnare la norma dinanzi alla Corte Costituzionale. In questo contesto sono convinto anch'io che sia necessario un adeguato presidio per l'esercizio delle funzioni d'area vasta che, riconoscendo le specificità territoriali come così già fatto in più occasioni della Regione Lombardia con la provincia di Sondrio. A tal fine, nel corso di un recente incontro, ho chiesto ai presidenti delle province lombarde di collaborare con la Regione Lombardia per elaborare una proposta che tenga conto sia dell'esigenza di semplificazione del quadro istituzionale che dell'esigenza di esercitare funzioni indispensabili per i cittadini lombardi. Questo è chiaro che ha detto quello che avete sentito anche voi. Insomma. In questo contesto io voglio anche ringraziare tutti i consiglieri comunali perché alla fine si sono molto attivati per la raccolta delle firme per il mantenimento della provincia di Sondrio, questo a testimonianza ancora una volta che pur nella dialettica politica che mi pare che debba continuare, quando si sceglie di stare insieme poi si è coerenti in questa scelta e nell'auspicio e nell'augurio di ottenere qualche segnale positivo nella direzione che questo Consiglio Comunale in quel Consiglio e in altre occasioni ha più volte riaffermato. Quindi io ringrazio voi anche per il clima che si sta instaurando, che si è instaurato in questo momento e che ho anche molto avvertito nell'ultima commissione del bilancio in cui l'assessore, presentando un quadro delle situazioni che tutti insieme dovremo affrontare, ha messo a disposizione di tutti i consiglieri di quella commissione la possibilità di ragionare, perché la questione non è semplice, sapete anche voi che ci sono situazioni veramente molto complesse da affrontare. Se le affronteremo insieme nell'interesse dei cittadini, credo che faremo solamente quello che i cittadini stessi ci hanno richiesto nel momento in cui ci hanno indicati in questo Consiglio Comunale. È chiaro, tutto questo poi le decisioni che si prenderanno con l'auspicio che siano le più largamente condivise, poi oneri e onori, sappiamo che le critiche che ci saranno in questo e saranno assolutamente molto frequenti, mi viene in mente solo l'ultima cosa che il governo ha detto, vabbè, per i problemi dei taxi e le altre licenze ci penseranno i sindaci, sappiamo che i sindaci ci avranno ancora qualche altra rogna oltre all'IMU e le altre questioni, però ringrazio tutti voi per il clima che abbiamo saputo insieme instaurare. Altra questione che il Consiglio Comunale aveva sollevato attraverso l'approvazione a larghissima maggioranza di un ordine del giorno affinché si chiedesse al BIM una contribuzione sulla questione degli uffici di piano. Leggo la lettera di risposta, che in realtà è identica, spaccata, ma in tutto a quello che ha ricevuto la comunità montana di Morbegno. In realtà la nostra lettera, voglio qui rimarcare, era del Comune di Sondrio, che chiedeva al BIM, a nome il sindaco, a nome per conto del Consiglio Comunale che aveva deliberato, un'attenzione, ovviamente attraverso il riconoscimento economico, di risorse per la questione degli uffici di piano, per il tema del forte taglio che certi settori dei servizi alla persona e politiche sociali hanno avuto, ricordando che il Comune di Sondrio non è in nessuna delle comunità montane. Quindi in questa risposta che vi leggo, e quindi ho solo il desiderio di commentare questa questione, che noi, non c'entrando con le comunità montane, non riceviamo assolutamente la possibilità, come hanno ottenuto gli altri comuni del nostro ambito territoriale, uffici di piano, che hanno ricevuto dalla comunità montana un euro per ogni cittadino. Noi lo chiedevamo appunto perché eravamo fuori da questo contesto. Riscontrato la nota protocollo del 31 gennaio 2012, spiace comunicare, pur comprendendo le motivazioni della stessa, che la richiesta di cui in oggetto non può essere accolta favorevolmente, in quanto questo consorzio non può concedere contributi alle comunità montane. Credo che, avendola stampata uguale, abbia commesso, non abbia non percepito che eravamo il comune. Comunque, ovvero a loro articolazioni. Non credo che il condisondio sia un'articolazione di una comunità montana, da destinare a spese di parte corrente quali queste indicate. Infatti l'articolo 1 della legge regionale del 18 agosto del 76, numero 27,3, dispone che il consorzio BIM destina la quota del fondo comune spettante a ciascuna comunità montana al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle comunità stesse, tra quali compresi i loro piani zonali di sviluppo e programmi annuali. Si segnala tuttavia che lo scrivente consorzio, a far data dall'anno 2004, ha istituito un apposito fondo provvisto di crescente dotazione finanziaria, 6.110.000 euro nell'anno 2011, erogato ai comuni, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea, di cui 1.680.383 riservati al mandamento di sondo e destinato al finanziamento di spese di investimento e o manutenzione straordinarie, interventi per attività sociali o assistenziali a favore delle categorie più bisognose, redazione del piano di governo del territorio, interventi di prima emergenza conseguenti ad eventi di carattere eccezionale, ad esempio straordinarie nevicate della stagione scorsa invernale, e trasporto scolastico. Si ribadisce che tali fondi possono essere utilizzati per gli scopi di cui la richiesta sopra citata. Voglio ricordare che questa quota è quella quota che 1,6 diviso 22 va a 79.000 euro qualche giorno, che ogni comune ha ricevuto, e quindi l'ha ricevuto anche il comune di Sondrio. Però non era, mi pare, questo il tema a cui noi avevamo chiesto una determinata risposta. Però adesso vedremo, il giorno 9 c'è l'assemblea del BIM in cui c'è la presentazione del consuntivo, oltre alla presentazione del preventivo, che non ho ancora avuto l'occasione di leggere sul sito, e vedremo come affrontare non le posizioni che voi avete sentito anche da parte mia, magari con toni un po' particolari, ma la questione solita, che forse è il caso di superare la questione dei contributi a pioggia per finalizzare. Se questi contributi a pioggia hanno finalità sociali, meglio che questi contributi vadano agli enti locali che in qualche modo li destineranno per interventi maggiormente condivisi. L'ultima mia comunicazione è sul sito del comune, è uscita e poi la stampa l'ha riportata, la comunicazione che l'ex IPIA è stato venduto. Io in questa occasione voglio ringraziare gli uffici che hanno gestito questa partita con molta attenzione, arrivando di fatto a mettere a disposizione del Comune di Sondrio quanto il Consiglio Comunale a suo tempo aveva deliberato. Credo che questo sia un tema importante che dovremo affrontare per le implicazioni e nel bilancio e nelle possibilità che sceglieremo di fare all'interno dell'utilizzo di queste risorse, sapendo che la questione del patto di stabilità in realtà ci mette tranquilli grazie a questa cifra, però la questione è ampiamente aperta. La commissione bilancio seguirà assieme a tutte le altre commissioni la possibilità di vedere quale utilizzo delle risorse. Credo che però sia assolutamente nella tradizione anche di questa amministrazione e delle amministrazioni che sempre hanno caratterizzato Sondrio, di non farci bello di utilizzare risorse per dire vabbè, questa amministrazione o un'altra è bella perché utilizza i soldi, dimenticando che è il caso di mantenere una buona posizione economica per il Comune di Sondrio, perché quelli che arriveranno dopo, in ogni caso che i cittadini di Sondrio, si trovino nelle possibilità economiche di non avere problemi, visto che a mio modestissimo parere il 2012 sarà complicato e il 2013 altrettanto complicato. E il pensare che si possono fare molte cose facendo ricadere sui cittadini ulteriori tasse è una questione che non è così simpatica, ma secondo me nemmeno tanto corretta. La questione dell'IMU è stata appena accennata in commissione, ma i commissari che c'erano, e io ho voluto ascoltare Busi in quell'occasione, hanno anche percepito che andare a tartassare ancora i cittadini non è che alla fine il Comune di Sondrio incassi chissà quali cifre, anzi incasseremo e dovremo lavorare per incassare per altri. La questione poi, che anche stasera il consigliere Soppesa ha posto all'attenzione, è un'altra questione che mi pare che non vada nella direzione delle famose fiscalità, delle autonomie locali, del federalismo fiscale. Quindi è utile che il Consiglio Comunale, a mio modestissimo parere, continui con questa tradizione di questi ultimi tempi, insieme anche alle amministrazioni altre, faccio riferimento alla provincia, perché tutti insieme dobbiamo cogliere che questo territorio non abbia a subire maggiormente rispetto ad altri la marginalità, la difficoltà magari di essere un po' più distante da certi centri del potere, e dovremmo farlo stando molto uniti. Grazie.
Grazie. Possiamo allora cominciare il secondo punto dell'ordine del giorno, la mozione del consigliere Soppessa Fludio, avente oggetto mozione per richiedere al governo la cancellazione dell'obbligo di versare le disponibilità liquide di quanto attualmente depositato presso la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria statale. Ricordo solamente che i tempi a disposizione sono di 10 minuti per il presentatore e 5 minuti per ogni gruppo. La parola al consigliere Soppessa.
Sì, grazie Presidente, sarò molto più breve del tempo che mi è concesso. Allora, il regime di tesoreria unica introdotto dalla legge 720 dell'84 stabiliva che tutte le entrate dagli enti locali dovessero essere versate in due diversi conti presso la Banca d'Italia, dei quali uno in fruttifero, dove venivano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato, e uno fruttifero, dove venivano invece versate tutte le altre entrate proprie degli enti. La disciplina della tesoreria unica, rivista nel corso degli anni e poi superata dal regime di tesoreria mista, che è quello che era in vigore, prevedeva altresì come il tesoriere dell'ente, al momento dell'effettuazione del pagamento, prelevasse in via prioritaria l'importo necessario dal conto fruttifero detenuto presso la Banca d'Italia, così che gli enti non potevano disporre di liquidità su cui poter percepire interessi, giacché la propria liquidità era detenuta solamente sul conto in fruttifero. Il decreto legge del 24 gennaio 2012 numero 1, il comma interessato da questa mozione, modifica l'attuale gestione delle tesorerie degli enti locali, prevedendo in luogo della sospensione dell'efficacia delle vigenti disposizioni il ripristino fino al 2014 della tesoreria unica statale e disponendo l'obbligo per gli enti di riversare per il 50% entro la fine di febbraio 2012 e l'altro 50 entro il 16 di aprile le proprie disponibilità liquide esigibili e depositate presso le proprie tesorerie alla data di entrata in vigore del decreto, presso la tesoreria statale. Il ripristino del regime di tesoreria unica supera pertanto il sistema di tesoreria mista, con il quale veniva stabilito che mentre le entrate degli enti locali derivanti da assegnazioni e contributi provenienti da trasferimenti dello Stato dovevano essere versate nelle contabilità speciali in fruttifere e gestite dalla Banca d'Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i tesorieri dei singoli enti, stabilendo altresì come la disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti. Così il regime di tesoreria mista consentiva agli enti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato le entrate proprie, rendendo di fatto i comuni più autonomi e consentendo loro di poter realizzare sulle proprie disponibilità interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate. La revisione della norma è stata fortemente criticata dai sindaci, dai presidenti di provincia, dai presidenti di regione, oltre che da tutti i rappresentanti degli enti locali, anche nel corso della conferenza unificata degli enti locali, tenutasi i primi giorni di febbraio, e appare di dubbia legittimità dal punto di vista costituzionale, in quanto lesiva, in evidente contrasto con l'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti locali, nonché contrastante con il principio di sussidiarietà disciplinato dall'articolo 118 sempre della Costituzione. La decisione assunta dal Governo produrrà, secondo la relazione tecnica annessa al provvedimento legislativo e sulla base della media delle risorse detenute a fine mese presso i diversi istituti bancari tra i mesi di gennaio e novembre 2011 da regioni, province, comuni, comunità montana, unione dei comuni, eccetera, un afflusso verso la tesoreria statale di quasi 9 miliardi di euro. e comporterà anche lo smobilizzo di tutti gli investimenti finanziari, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani effettuati dagli enti locali entro il 30 giugno 2012 e che dovranno fluire verso la contabilità della Banca d'Italia. Con il ritorno della tesoreria unica, il tesoriere dell'ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell'ente amministrato e l'unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i pagamenti, privando così di fatto gli enti di quell'autonomia finanziaria che negli anni aveva portato numerosi benefici e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che i comuni erano riusciti grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l'affidamento del servizio di tesoreria, il quale ora dovrà obbligatoriamente essere gestito a livello centrale con un tasso fisso dell'1%, previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d'Italia per ciascun ente. È chiaro che le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione della norma come disciplinata ora saranno evidenziabili sia con un minor introito a favore dell'ente, in ragione dei minori tassi di interesse applicati dalla Banca d'Italia, sia con un prevedibile rallentamento in termini di pagamento a favore dei fornitori. La perdita di liquidità per l'istituto bancario tesoriere potrebbe motivare anche la rescissione del contratto di tesoreria e quindi da un lato c'è il rischio di maggiori costi di anticipazione da parte dell'ente locale che dovrà finanziarsi ai tassi di mercato superiori al tasso concordato prima. Dall'altro addirittura la possibilità di non avere accesso ai finanziamenti per gli enti locali con i rati in peggiori, se ci sono degli enti che non possono garantire è chiaro che non potranno neanche ottenere i finanziamenti dalle banche. La maggiorazione degli adempimenti burocratici per i funzionari degli enti comunali, conseguente alla scelta di ripristinare la tesoreria unica, oltre a non accordarsi con la finalità di liberalizzazione economica annunciata anche dal titolo del provvedimento stesso, rappresenta un indubbio rallentamento del processo di revisione federalista che era stato avviato negli ultimi anni nella finanza pubblica, la cui finalità, contrariamente a quanto definito dall'articolo 35 del decreto legge in questione, è di attribuire un maggiore finanziario autonomia finanziaria agli enti locali e rappresenta anche al contempo l'ennesimo aggravio per la finanza locale dei comuni, ulteriormente aggravata dalla disposizione governativa che prevede la devoluzione allo Stato del 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'IMU sugli immobili diversi dalla prima abitazione. Infine, la perdita di liquidità di circa 9 miliardi di euro per il sistema delle banche territoriali non può non tradursi in una ulteriore restrizione all'accesso del credito da parte di famiglie e imprese, con ovvie e negative conseguenze sull'economia privata e pubblica. Concludo chiedendo ai consiglieri un voto unanime a questa mozione, da me presentata, se avete notato, come semplice consigliere comunale, senza intestazione alcuna, diciamo politica, perché considero il problema proprio degli enti locali, nel nostro caso il Comune, che va oltre agli schieramenti. Grazie.
Grazie. Consigliere Schema.
Ma nell'anticipare di essere totalmente d'accordo sulla mozione presentata dal consigliere Soppelza, devo però innanzitutto ringraziarlo per l'iniziativa e ringraziarlo anche per la ragione che ha appena finito di illustrare, cioè il fatto che sia stata presentata questa mozione a titolo personale come consigliere comunale e non come rappresentante di un gruppo, di un partito. E questo a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, ma non ce n'era di sicuro, di quanto già in passato anche Soppelza ha dimostrato in diverse occasioni, cioè di vedere più l'interesse del comune che a volte piuttosto che quello particolare del gruppo cui appartiene, ricordo sia nel corso di questa tornata amministrativa, di questa amministrazione, che anche in quella precedente. Ho avuto occasione di apprezzare questo suo atteggiamento e anche in questo caso penso proprio che la sua iniziativa tenda a, a tutelare e a garantire quello che è l'interesse proprio del comune. Sono d'accordo anch'io sul contenuto, non sto qui a rivedere, ha illustrato perfettamente quelle che sono le normative che anch'io ritengo vadano in contrasto con gli interessi del comune, in contrasto soprattutto con tutti i vari principi di autonomia di gestione delle risorse per le quali ci riempiamo sempre la bocca, ma poi che poi vediamo con tutta questa serie di paletti vengono bloccate o limitate, e quindi non si può non condividere il fatto che si voglia invece riaffermare l'autonomia gestionale da parte del comune, specie di un comune come il nostro che ha sempre dimostrato di saper ben gestire le proprie risorse. Anch'io pavento un po' i rischi che sono stati indicati nella mozione, quali ad esempio quello magari di un ritardo nei pagamenti alle imprese con ulteriori danni e conseguenze negative sull'economia, specie in un momento di crisi come quello che stiamo passando, e tenendo anche conto che per esempio proprio la nostra amministrazione gode di fama per essere una delle poche amministrazioni pubbliche che paga in tempi estremamente rapidi. Ricordo, a me è proprio successo personalmente di aver sentito gente che doveva prendere dei pagamenti, che mi ha chiamato dicendo: ma ho mandato la fattura, mi è arrivato il pagamento dopo 30 giorni, la prima volta che da parte di un'amministrazione comunale ottengo dei pagamenti in tempi così brevi. Ecco, non vorrei proprio che anche noi a seguito di una normativa di questo genere dovessimo degradare e quindi andare verso quel sistema di amministrazioni pubbliche che molto spesso conosciamo e i cui pagamenti arrivano con estremo ritardo. Ritengo anche che potrebbero esserci anche delle conseguenze magari non estremamente gravi, ma potrebbero esserci anche nei confronti delle stesse banche, perché sappiamo che non è un periodo di vacche grasse neanche per le banche, e doversi privare di tutte le risorse dei vari comuni che vanno a finire trasferite alla Banca d'Italia potrebbe comportare anche per loro una riduzione di liquidità, con anche in questo caso conseguenze indirette nei confronti delle imprese che non potrebbero più andare a fruire di credito da parte delle banche. Addirittura, ne ho già anticipato, ne abbiamo parlato prima dell'inizio del Consiglio Comunale, ci sarebbe forse da affrontare anche l'argomento di tutte quelle somme che sono bloccate in virtù del patto di stabilità interna e che il Comune non può utilizzare, e che se invece si potessero, superando i limiti posti appunto da questi vincoli del patto di stabilità, si potessero liberare e mettere sul mercato, si potrebbe aiutare a superare questa fase di forte difficoltà economica che tutti stiamo passando. Ecco che quindi indubbiamente questo sarebbe un ulteriore elemento, ne abbiamo parlato prima, forse non è il caso di aggiungerlo a questa mozione, si poteva forse aggiungere anche questo, ma abbiamo anche convenuto che forse è meglio non affrontarlo in questa sede, lasciarlo mai semmai come discussione per altre occasioni. E limitandomi quindi a quella che è la mozione, non posso che affermare, penso a nome di tutta la maggioranza, la nostra totale adesione alla mozione che andremo quindi a approvare. Grazie.
Grazie. Consigliere Munarini.
Anch'io ringrazio il consigliere Soppessa per le modalità con cui ha consegnato e comunque ha steso la mozione completa in tutte le parti. Vorrei fare un esempio, perché secondo me il Comune di Sondrio sicuramente ne avrebbe un danno, ma non come i comuni piccoli, perché più il comune è piccolo più è difficile che la liquidità ci sia. Spesso i comuni piccoli, appunto perché fanno fatica a mettere i ruoli, cioè hanno tempi più lunghi, incassano sempre con più lentezza, e quindi poter avere l'anticipazione di cassa, magari come succede adesso, a tasso zero, perché gli istituti di credito, pur di avere la liquidità, ti danno la possibilità di avere anticipazione di cassa a tasso zero, quindi senza aggravio per le casse comunali, praticamente è un sistema di prestito senza interesse passivo, sicuramente arreca un danno molto molto grosso, perché poi mette questo questo sistema mette in competizione tutte le, gli istituti di credito per partecipare alle, alla tenuta delle tesorerie, e quindi i contratti sicuramente sono più vantaggiosi per gli enti, soprattutto dal punto di vista della, della possibilità di attingere a tassi inferiori, come già detto, spesso inferiori a quelli di mercato, come aveva già sottolineato Soppesa. Il comune di Sondrio, che sicuramente ne ha un danno, ma a mio avviso meno dei comuni piccoli, quindi secondo me questa, questa mozione è anche a sostegno non solo del nostro comune, ma di tutto un sistema dei comuni che ne avrebbe un danno, ecco. Grazie.
Grazie, consigliere Sava.
Grazie. L'adesione del nostro gruppo a, questo, a questa mozione, a questo ordine del giorno del consigliere Soppesa assume un profilo assolutamente di concordia nell'intento, ma anche un profilo, direi, di grande responsabilità che va ben oltre diciamo così, il nostro ruolo di singoli consiglieri. E voglio spiegarmi. Se il consigliere Soppesa giustamente presenta questo ordine del giorno come consigliere comunale e lo propone all'approvazione, pur appartenendo a un gruppo politico che non sostiene il governo Monti, penso che tutti gli altri componenti o gran parte dei componenti di questo consiglio comunale, che pure sostengono il governo Monti, non per questo lo sostengono in modo acritico, nel senso che se alcune iniziative, gran parte delle iniziative magari svolte da questo governo per cercare di far rientrare l'Italia in certi parametri con grandi sacrifici possono essere apprezzati, ciò non toglie che ci possono essere dei temi singoli come quello di cui in discussione su cui si possa essere discordi, per cui il nostro voto favorevole tiene conto di una maggior responsabilità. Come penso anche il voto dei consiglieri del PD, perché pur impegnandosi a sostenere il governo, non sempre tutto ciò che propone il governo può essere oggetto di tacita e assoluta accettazione senza la minima contestazione. Questo è un caso. Questo è un caso perché riteniamo che distogliere queste risorse da parte dello Stato, distoglierle ai comuni, se sicuramente è fruttuoso per le casse dello Stato, crea poi ulteriori problemi che si riflettono a livello locale, ai quali lo Stato poi in qualche modo dovrebbe ancora provvedere, e quindi si risolve in un danno più che in un vantaggio per la gestione della cosa pubblica. È per questo che noi riteniamo responsabilmente che questo ordine del giorno vada approvato con la più ampia, mi immagino, mi auguro, consenso possibile dal Consiglio, anche con gli opportuni distinguo rispetto a decisioni a livello nazionale dei rispettivi partiti. Quindi responsabilmente il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Consigliere Tacelli.
Beh, la ratio della norma è evidente, è quello di consentire allo Stato di non emettere circa 9 miliardi di titoli di Stato sul mercato e risparmiare quindi svariati milioni di euro in termini di interesse nel corso degli anni. Nel caso specifico voglio dire che comunque non verranno certamente compromessi, diciamo, compromessa la tempestività dei pagamenti, in quanto i flussi sono comunque telematici, sia che paghi Banca d'Italia sia che paghi il tesoriere, le tempistiche sono identiche. In termini sempre lati, è una riforma che certamente avrà delle incidenze sugli enti locali, è un'incidenza quando ci saranno le nuove gare, in quanto è evidente che per le banche ci sarà meno interesse all'assunzione di un servizio che ha perso, diciamo, il valore aggiunto della raccolta. In termini attuali, la possibilità da parte degli attuali tesorieri, io parlo in senso lato, di ritrattare le condizioni proprio a fronte di questo intervento che gli ha tolto la raccolta a cui gli istituti ovviamente tengono. Nel caso specifico poi del Comune di Sondrio, Forse Busi poi ci darà dei numeri più specifici su quant'è l'ammontare degli interessi che andremo a perdere. Io credo che si aggirino intorno ai 50.000 euro in ragione d'anno. Ciò vuol dire che ovviamente a fronte di una minore entrata inevitabilmente bisognerà fare delle scelte su altri fronti. In ogni caso io mi asterrò dal voto, in quanto avendo un ruolo di tesoriere chiedo che venga messo a verbale che non voterò comunque per questa cosa.
Grazie. Consigliere Bertolotti.
Grazie Presidente. Solo due parole. Innanzitutto ringrazio Fulvio Sopersa per aver presentato questa mozione, una mozione di grande responsabilità, di senso di appartenenza, soprattutto alla città di Sondrio, e ho trovato alcuni passaggi estremamente importanti da sottolineare. E ho notato anche la preoccupazione nei confronti del Comune di Sondrio, perché il Comune possa appropriarsi e disporre delle proprie somme senza passare travacci e laccioli. E poi possiamo parlare, si parla sempre tante volte di autonomia gestionale. Io penso che il Comune abbia il diritto e il dovere di poter gestire questa autonomia. Le banche sono già ricche abbastanza, non ingrassiamole più di quello che già sono, e quindi cerchiamo di pensare al nostro comune e utilizziamo tutto quanto il nostro potere, il nostro possesso per alzare la voce. Penso che questo sia un importante segno, come ha citato prima il sindaco, e lo ringrazio per le parole che ha detto, di un clima diverso che si sta instaurando nel comune di Sondrio. È un clima di collaborazione e questo non può che far piacere, perché se vogliamo bene al nostro comune e ai nostri cittadini non possiamo che essere d'accordo su interventi di questa portata come quello presentato da Sopersa. Grazie.
Grazie, consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente, anch'io non posso che essere favorevolmente colpito dalla mozione presentata, quindi ringrazio anch'io il consigliere Sopersa. E in questo momento difficile per l'Italia, il clima che si è creato non solo qui in questo comune, ma come sottolineava anche prima il sindaco, anche a livello provinciale, non può che essere così foriero di qualche attesa e sperata risoluzione dei problemi che stiamo attraversando. Certo è che anche questo provvedimento che viene a prendere il governo allontana sempre di più quel criterio del federalismo che si era avviato negli anni precedenti. Io accetto che questo è un momento particolare, però noto sempre di più che c'è sempre di più una centralizzazione del potere, molto probabilmente dovuta al fatto che ci sono dei problemi molto più grandi in questo momento da risolvere. Quindi volevo solo dichiarare il voto favorevole a questa mozione. Grazie.
Grazie. Bene. Pongo allora in votazione la mozione del consigliere Sopersa, Fludio, avente oggetto mozione per richiedere al Governo la cancellazione dell'obbligo di versare le disponibilità liquide di quanto attualmente depositato presso la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria statale. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Contrari per verifica? Nessuno. E il consigliere Tacelli e il consigliere Racchetti non partecipano al voto. 32 favorevoli. La mozione è accettata. Bene, passiamo al prossimo ordine del giorno del consigliere Tacelli Davide, avente ad oggetto politiche familiari di sostegno alla natalità, definizione di un piano integrato delle politiche familiari. Consigliere Tacelli.
Sì, premetto che l'ordine del giorno a cui, diciamo, tra le iniziative proposte finora è quello a cui tengo di più. Ciò premesso, sarò magari un pochettino più lungo del solito. Allora, la famiglia, così come definita dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, costituisce l'ambito naturale di custodia, di protezione e di educazione di ciascuna persona. La famiglia svolge funzioni sociali fondamentali. È l'ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della persona, per la sua crescita ed educazione. È il primo luogo della solidarietà e della gratuità nelle relazioni di cura delle persone. E produttrice di beni economici, psicologici, sociali e culturali. Non credo sia una forzatura affermare che non c'è società senza famiglia. Infatti, nel riconoscere e promuovere la famiglia, la società gioca la sua stessa sopravvivenza. Ed è un legame inscindibile quello che lega benessere della famiglia e sviluppo della società. La crisi attuale, segnata da un peggioramento economico-finanziario delle famiglie, sta però evidenziando in maniera molto forte le inadeguatezze del sistema sociale italiano. Sebbene infatti ormai da anni tutti riconoscano che l'attuale sistema fiscale è iniquo verso le famiglie con figli, che occorrono interventi di sostegno alla natalità, che la famiglia è una risorsa insostituibile di coesione sociale, fiducia e sviluppo economico per il sistema Italia, concretamente le politiche di welfare rivolte alla famiglia in Italia sono assolutamente inconsistenti. Vi è cioè un'evidente discrasia fra la centralità dichiarata, ma solo formale, della famiglia e la sua sostanziale marginalità come soggetto delle politiche sociali. A richiamo teorico relativo alla rilevanza e alla necessità della promozione della famiglia si contrappone nella prassi la negazione di tale importanza. L'ordinamento costituzionale sancisce all'articolo 31 che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Da ciò discende che anche l'istituzione locale ha il dovere di porre al centro della propria azione politica e amministrativa la famiglia naturale, riconoscendole nei fatti un ruolo fondamentale per il benessere e la crescita della società. Solo attraverso tale inderogabile passaggio sarà possibile valorizzare e conferire vigore alla famiglia. La carenza di servizi a sostegno delle famiglie con figli è una delle ragioni, anche se certo non la sola, che spiegano il basso tasso di natalità italiano. L'Italia oggi si trova con la più bassa proporzione al mondo di popolazione con meno di 15 anni, il 14%, cioè 1 su 7, con la più alta proporzione al mondo di popolazione sopra i 60 anni, il 24%, cioè 1 su 4, con un più elevato rapporto al mondo tra anziani inattivi e forze di lavoro, quasi il 48%. Un declino troppo rapido della popolazione porta gravissimi problemi per la società e l'economia. È vero che tale situazione non è solo responsabilità delle mancate politiche familiari, ma è anche un fenomeno culturale, ma tutto questo non può rappresentare un alibi per la classe politica che è chiamata a fare la propria parte e a dare risposte serie ad un fenomeno che è davvero preoccupante. In Italia una donna su tre è costretta a non avere figli perché costano troppo ed il 57% delle donne ritiene responsabile lo Stato perché non prende soluzioni adeguate per proteggere e promuovere la maternità. I demografi indicano in 1,3 il valore minimo di numero di figli per donna a ridosso del quale si gioca la stessa esistenza della comunità nazionale nel giro di pochi decenni. Oggi l'Italia viaggia su 1,3-1,4 figli per donna e la media delle famiglie italiane è costituita da 2,4 persone, cioè meno di mezzo figlio a coppia. Come si fa a immaginare che cresca il PIL se siamo un paese di anziani che da una parte sostengono i pochi nipoti che non hanno lavoro e dall'altra costeranno sempre di più a questi pochi nipoti a causa dell'allungamento della vita? Da tempo l'Italia oscilla attorno alla soglia del rischio ed è doveroso porsi e porre il problema per trovare insieme soluzioni condivise. Pensate che dal 1996 al 2010 la riallocazione delle risorse destinate alle famiglie ha finanziato il sistema pensionistico per un ammontare che corrisponde ad un volume finanziario pari a circa 120 miliardi di euro. Esemplare nel senso opposto invece la Francia. Grazie ad una spesa in politiche familiari del 3,8% in rapporto al PIL, in Italia siamo fermi all'1,4%, Il modello francese prevede una tassazione graduata sui carichi familiari, il famoso quoziente familiare, un sistema finalizzato alla libera scelta per la donna tra lavoro e compiti di cura, con interventi monetari prima e dopo il periodo di maternità, investimenti massicci per la creazione di asili pubblici e privati e contestualmente contributi economici sia per genitori che abbiano ridotto o cessato l'attività lavorativa a seguito della nascita di un figlio, sia per i genitori che debbano sostenere spese per babysitter o asili. Non a caso la fertilità in Francia è cresciuta in pochi anni da 1,78 a 2 figli per donna. Per stare in Italia si pensa al Trentino, dove le lungimiranti politiche rivolte alla famiglia l'hanno resa la regione d'Italia con il più alto tasso di natalità. Ebbene, cosa si chiede oggi a questo Consiglio? Di fissare un obiettivo sfidante e impegnativo, quale quello di fare della famiglia non un mero oggetto di politiche sociali o assistenzialiste, ma la protagonista dell'azione amministrativa e soggetto primario del welfare. A tale scopo, le azioni del Comune dovranno seguire una politica sussidiaria che favorisca la partecipazione attiva delle famiglie e dell'associazionismo familiare al processo di creazione del benessere generale attraverso una corresponsabilizzazione di tutti gli attori sociali. È necessario promuovere la famiglia come nucleo di riferimento della società, sostenendo l'idea di un'alleanza per la famiglia tra tutte le parti sociali, culturali ed economiche della nostra comunità. Occorre ripartire dalla famiglia per dare risposte adeguate ai bisogni delle persone, abbracciando la doppia sfida culturale. Da un lato la centralità della famiglia per il benessere del singolo e della comunità tutta, dall'altro la scelta della sussidiarietà quale principio per promuovere il protagonismo e la responsabilità di ciascuno. Per tutelare e promuovere la famiglia credo debbano essere rispettati dei criteri di fondo. Primo, le politiche familiari non sono politiche di lotta alla povertà, pertanto, almeno come tendenza, non possono essere legate al reddito e non devono avere come scopo la ridistribuzione del reddito. Esse sono per definizione universalistiche, proprio perché ogni famiglia è un bene comune. Le politiche familiari devono in ogni occasione e ad ogni livello essere applicate in chiave sussidiaria e non assistenziale. Le politiche familiari non possono essere declinate in chiave individualistica, bensì devono sempre considerare la famiglia in quanto tale, tenendo conto dei carichi familiari. Le politiche familiari non devono essere indirette, bensì dirette, non una politica del lavoro, della casa in modo generico, ma una politica della casa per la famiglia, del lavoro per la famiglia. Le politiche familiari non riguardano i singoli soggetti deboli della famiglia, ma prendono in considerazione il nucleo familiare per se stesso e agendo di conseguenza perché esso non sia penalizzato, ma anzi sia oggetto di politiche eque e giuste. La grave crisi economica richiede oggi a noi che siamo qua seduti di provare a dare risposte adeguate ai bisogni emergenti delle famiglie. Il Comune di Sondrio sappiamo tutti bene che già si adopera in questo ambito, però forse prendendo spunto dalle esperienze positive di altre amministrazioni e con la collaborazione degli operatori del settore, e penso al forum delle associazioni familiari, al centro aiuto alla vita, ai consultori familiari eccetera, possiamo fare un salto di qualità. Perché ad esempio non sperimentare sul proprio territorio politiche strutturali e non assistenziali, a favore e sostegno della famiglia e della natalità, capaci di incidere significativamente nel lungo periodo sul benessere familiare, attuando in parallelo processi di valutazione dell'impatto delle politiche familiari. Però ribadisco, per fare questo occorre il coinvolgimento degli attori familiari, promuovendo la sussidiarietà e valorizzando le associazioni familiari nelle fasi della pianificazione, della gestione e della valutazione delle politiche attuate. Tra gli obiettivi nell'ordine del giorno ne ho indicati due, che ritengo prioritari, ma che ovviamente non esauriscono i possibili interventi in tale ambito. Preciso peraltro che non sono soluzioni, ma proposte che dovranno essere vagliate e ponderate. Uno è il sostegno della natalità attraverso interventi a favore delle giovani coppie, a mero titolo esemplificativo con l'istituzione di agevolazioni fiscali per l'infanzia e il puerperio, per il sostegno delle spese da affrontare dopo il parto, per l'acquisto di prodotti essenziali per la cura, il mantenimento del neonato, eccetera. Due, la definizione di un sistema di tariffazione ai fini dell'accesso ai servizi comunali in chiave familiare, attraverso il superamento dell'attuale applicazione dell'ISE, con l'introduzione di coefficienti che diano maggiore peso ai carichi familiari. In sostanza si chiede una riflessione sull'introduzione di un coefficiente familiare progressivo che sappia adeguatamente considerare il numero di figli, soprattutto in presenza di condizioni di maggiore fragilità. A riguardo ci sono esperienze interessanti a Parma, Castelnuovo del Garda, ancora a Trento, che si avvale dell'indicazione indicatore della condizione economica familiare, il tutto per definire un sistema finalmente equo per le famiglie con carichi familiari. Certo, occorreranno studi e approfondimenti in seno alla competente commissione, ma ritengo che sia un compito che come amministratori dobbiamo assolvere proprio perché la famiglia non è solo un fatto privato, ma una risorsa vitale per la società e la nostra comunità.
Grazie. Consigliere Mele.
Ma spiace dover affermare in questo clima di condivisione che l'ordine del giorno presentato dal consigliere Tacelli non ci convince. Devo dire però che ci offre lo spunto per alcune riflessioni. Sono riflessioni legate al mutare dei tempi, un mutare che avviene con ritmi incalzanti e che purtroppo non sempre la politica riesce a sostenere. Mi riferisco all'ordinamento sociale del nostro Paese, con particolare riferimento al contesto familiare che il consigliere Tacelli ha appena accennato. Non v'è alcun dubbio che la famiglia, intesa con le sue regole e le sue gerarchie, è oggi profondamente cambiata. In ciò favorita da svariati fattori, cito i più importanti: la scomparsa dell'analfabetismo, l'avvento della televisione, la contestazione studentesca del 68, una mobilità alla portata di tutti, la legge sul divorzio e sull'aborto e per ultimo l'avvento dell'era informatica. Tutto ciò è avvenuto negli ultimi 50 anni trascorsi. Illudersi che intorno al desco familiare possano oggi trovarsi 4 o 5 o più figli, con il capo famiglia padre impegnato a produrre reddito e la consorte madre addetta alla cura dei figli della casa, significa o essere rimasto irrimediabilmente indietro o nutrire nostalgie di un tempo passato che non può più tornare. I tempi che stiamo attraversando sono tempi difficili, che stanno mettendo in discussione molti anni di conquiste sociali ottenute. Ma il calo demografico che il nostro Paese registra non va letto col timore di una perdita dei valori morali, né tantomeno come la perdita di un'identità nazionale, piuttosto come l'evoluzione naturale di una costruzione sociale, la famiglia, appunto, che al suo interno non ha nulla di prestabilito in eterno. L'istituzione famiglia, che a fronte delle difficoltà del Paese a mantenere uno status sociale adeguato, semplicemente si adegua e si trasforma. Dico che la politica non sempre riesce a cavalcare i cambiamenti della società e quest'ordine del giorno ci appare una chiara conferma di come essa possa arroccarsi su posizioni arcaiche e conservatrici. Strumentalizzando articoli costituzionali e statistiche al solo scopo di raggiungere il consenso. Oggi le famiglie sono composite e da quelle tradizionali se ne affiancano altre, complesse ed articolate, a volte formate da un solo genitore, altre da genitori conviventi, altre ancora da figli provenienti da padri o madri diversi. Queste famiglie insieme rappresentano comunque, ciascuna con pari dignità, il tessuto connettivo della società. Ma per far sì che continuino ad esserlo, è compito del legislatore saperle interpretare e proteggerle. Nel caso contrario, come troppo spesso avviene, c'è lo scollamento, la disarticolazione del nucleo e l'inaridimento dei sentimenti. Questa amministrazione non è rimasta esente dai tagli alle risorse effettuate dal governo. Ciò nonostante intende operare nella continuità ed assicurare quella rete di assistenza che finora ha garantito attenzione sia economica che di sostegno morale a tutti i cittadini in difficoltà. E per far ciò siamo impegnati ad indirizzare le risorse disponibili laddove ve ne è più necessità, cercando soprattutto di evitare sovrapposizioni di sussistenza tra un ente e l'altro, sovrapposizioni che esistono e ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale. Ad oggi il comune di Sondrio, per effetto del piano integrato delle politiche familiari, si pone a sostegno di anziani, di disabili e di cittadini bisognosi. L'intero sistema dei servizi e degli interventi sociali resta un caposaldo per assicurare il benessere familiare e il programma Famiglia e Infanzia è la spesa più rilevante per le politiche sociali del comune e per quelle dell'ufficio di piano. Per quanto riguarda la richiesta formulata nell'ordine del giorno di superamento dell'attuale applicazione dell'ISEE, con l'introduzione di coefficienti che diano maggior peso ai carichi familiari, siamo contrari alla proposta, in quanto essa potrebbe andare sì a favorire i nuclei familiari numerosi, ma non necessariamente bisognosi. Vi sono fragilità all'interno di alcune famiglie che vanno al di là del numero dei componenti. Una madre o un padre single possono presentare difficoltà quotidiane che solo un apparato di attenzione come quello contenuto nei piani di zona può far emergere e beneficiare di aiuti. E comunque la richiesta così formulata è prematura, tenuto conto che nell'articolo 5 della manovra Salva Italia l'esecutivo si è impegnato a revisionare l'ISE entro la fine di maggio. Ma al di là dei passaggi istituzionali, quello che ci preme significare è la visione limitata del documento prodotto, che pare non individuare il mondo prossimo che verrà. Le proiezioni demografiche della specifica divisione dell'ONU prevedono che entro il 2050 vi sarà una crescita della popolazione mondiale pari a 9,3 miliardi di abitanti. Nessuna legge di nessun governo riuscirà mai a fermare il conseguente flusso migratorio mondiale, che è già in corso da tempo. Quindi occorre prenderne atto e regolamentarlo, sapendo che esso creerà inevitabilmente una società multietnica, che nel caso che stiamo discutendo andrà a compensare, se non ad aumentare, la densità della popolazione europea, di quella italiana e nello specifico di quella sondriese. Cogliamone gli aspetti di governo con tutte le sue difficoltà. Il nostro compito sarà di porre regole, ma anche di dare dignità di presenza ai nuovi arrivi, convinti che arricchiranno il nostro tessuto sociale di nuove energie, di capitale lavorativo, di nuove idee e dei nuovi consumi che la nostra economia richiede. Grazie.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Io, a differenza del consigliere Mele, dico che voterò a favore di questa mozione. Penso che il consigliere Tacelli ha voluto sensibilmente sottolineare alcuni aspetti che riguardano la famiglia, senza introdurmi nei flussi migratori o nelle società multietniche. Sappiamo benissimo che ormai siamo nel terzo millennio, non dobbiamo più fermarci a questo, però l'aver sensibilizzato sull'importanza di magari pensare ad una progettazione di lungo periodo e non di corto respiro è già una sottolineatura che ci deve far riflettere, magari farci incontrare, discuterne e vedere fin dove siamo già arrivati nel sostegno delle famiglie, nel sostegno di chi ha bisogno, perché io lo sottolineo. Complimenti al comune di Sondrio a livello regionale, perché lo ritengo il primo comune della Lombardia per questa sensibilità che ha nei confronti delle persone più deboli e delle persone più bisognose. Quindi direi che già si sta operando bene. Forse, dico, potremo, vedremo anche in base alle risorse che abbiamo, di dare una mano in più soprattutto alle giovani coppie, come ha sottolineato Davide Sacelli, che meritano attenzione se vogliamo che ripristinare le famiglie. Non occorre sederci al desco come una volta, sono cambiati i tempi, lo sappiamo benissimo, però penso che il nucleo familiare sia il nucleo che conta nella società, non solamente odierna ma anche quella futura. Il mio voto sarà a favore. Grazie.
Grazie. Consigliere Simonini.
Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno, il consigliere Taccelli ha voluto ricordarci le premesse, l'ordinamento costituzionale dell'articolo 29 e l'articolo 3 dello Statuto del Comune di Sondrio, gli indici demografici e le dichiarazioni del Presidente della Repubblica in occasione del convegno nazionale dedicato alle politiche di sostegno alla famiglia. Credo che un altro evento importante vada ricordato: l'incontro celebrativo mondiale delle famiglie a Milano con il Papa Benedetto XVI dal 30 maggio al 3 giugno, anche questo un evento importante. E senza ombra di dubbio che la famiglia costituisce il primo nucleo dell'ordinamento sociale ed è più che una risorsa, è il luogo della nascita, della vita e dello sviluppo della personalità. È il soggetto sociale che precede e fonda il vivere civile. Ma la crisi economica profonda, purtroppo, ha rimesso in discussione la vita, le scelte delle visioni, le prospettive e le problematiche legate alla società di oggi. E credo che tutti noi conosciamo le difficoltà. Si avvicina alla soglia della povertà un quarto delle famiglie italiane, perché è diventato precario il lavoro. Un terzo dei giovani del nostro paese sono tornati a essere disoccupati. Come tanti altri lavoratori, padri di famiglia che lavoravano da una vita, queste sono le conseguenze economiche anche di quel suicidio demografico della non natalità. Il Comune di Sondrio, sul piano integrato delle politiche familiari, ha già fatto tanto e sta tuttora attivando progetti. Ne nomino qualcuno: il progetto extrascuola, il progetto affido, la family card, l'asilo nido, il centro diurno Triangia. Pensiamo all'AIAS, all'ANFAS, a tante strutture che comunque si occupano della famiglia. E non da ultimo il CAV, il Centro di Aiuto alla Vita, che è il sostegno che dà sostegno a donne e famiglie prima e dopo il parto. E il Comune sostiene anche con contributi in contributi economici le famiglie con difficoltà. Inoltre gli uffici di piano hanno una grande capacità di fare rete, in particolare con il terzo settore, di cui fanno parte le associazioni di volontariato, di cui tutti noi conosciamo l'impegno. Del resto basta leggere i vari capitoli di bilancio, dove si vedono impegnate notevoli risorse. Certo, bisogna fare una lettura globale. Basta guardare un esempio, la voce famiglia e infanzia, è uno dei maggiori capitoli di spesa. Come sempre si potrebbe fare di più, ma ci si trova a doverci sempre e comunque scontrare con la mancanza di fondi, e non certo da parte del Comune di Sondrio. Inoltre, è un po' il mio pallino. Inoltre voglio richiamare l'importanza delle commissioni, dove è lì che si discute e ci si confronta sui temi importanti. Mi viene in mente la prossima commissione, dove ci verranno illustrati nuovi piani di zona. Piantare un albero o elargire un bonus non può certo incentivare le nascite, anche se credo azioni meritevoli. Ma aiutare le famiglie con fatti concreti nella crescita dei servizi che già esistono. Grazie.
Grazie, consigliere Sava. Grazie, Presidente. Io ho letto con attenzione questo ordine del giorno del consigliere Taccelli, e non sono riuscito proprio a leggerlo in nessun modo, nel modo in cui l'ha letto il consigliere Mele.
Ho avuto la sensazione che il suo intervento contenesse delle forzature, un tentativo di radicalizzare una differenziazione di posizioni sul tema famiglia che in realtà l'ordine del giorno non mi pare contenga. L'ordine del giorno pone ad attenzione e chiede che il Consiglio Comunale ponga un atto di indirizzo chiaro sul tema del sostegno alla famiglia nelle sue dimensioni della natalità e nel suo sostegno delle dimensioni ai bisogni economici, con una tariffazione particolare a secondo dei carichi familiari. Laddove familiari e famiglia non viene data una definizione qua dentro, e penso che nessuno voglia darla, nel senso che sappiamo benissimo che la famiglia, possono esserci famiglie composte da un genitore e un figlio, è una famiglia anch'essa. Possono esserci famiglie sposate religiosamente e non religiosamente, coniugi meglio, sposati religiosamente e non religiosamente. Questo non toglie che il nucleo familiare di un uomo e una donna con dei figli sia quello che è il punto fondamentale della nostra società. Non mi interessa che siano italiani o stranieri, ma comunque è quel nucleo fondamentale, senza escludere i bisogni dei singoli individui che pure non compongono una famiglia perché vivono per scelta o per situazioni varie in modo individuale, senza togliere la necessità di andare incontro anche a quei bisogni. Ma sicuramente la famiglia è un nucleo fondamentale per la crescita della società e, per riprendere le parole del Presidente Napolitano, per la crescita della speranza di questo Paese. Mi pare chiaro il suo richiamo. La bassa natalità ha non solo e non tanto conseguenze negative in termini di prospettive economiche, ma costituisce soprattutto un obiettivo segnale di malessere di una comunità umana. La natalità come frutto dell'unione fra un uomo e una donna è un segno di speranza nel futuro, e noi non possiamo obliterare questo dato, e nello stesso tempo non possiamo fare a meno di impostare le politiche di sostegno dei servizi sociali su questo dato. E per dare un futuro ai nostri concittadini, un sostegno al futuro dei nostri concittadini, e per dare comunque un sostegno anche a un umore, cioè un segno positivo verso il futuro. Segno positivo che non si legge nelle attuali composizioni della popolazione italiana, in cui la gente ha timore a fare figli perché ha poca fiducia nel futuro, perché c'è la crisi economica. Ma allora il nostro obiettivo, il nostro indirizzo non deve essere quello di dire prendiamone atto, punto e a capo. Creiamo delle condizioni affinché le famiglie siano messe in condizioni, le famiglie o gli individui, siano messe in condizioni di favorire le unioni e poi la natalità, perché è grossa risorsa per il nostro paese. Non sto a discutere che sia una grossa risorsa anche l'immigrazione, può esserlo, non ne metto in dubbio nel momento in cui ci siano adeguate politiche di integrazione. Anche quelle sono importanti. Ma la forzatura del consigliere Mele di rigettare questo ordine del giorno come se fosse lontano dalla realtà mi pare effettivamente eccessiva come forzatura. Quindi noi assolutamente condividiamo questo ordine del giorno come atto di indirizzo che questo Consiglio dà all'amministrazione, che già opera in questo campo, ma come rafforzamento di un indirizzo affinché si individuino nuove soluzioni, nuove ipotesi di intervento, perché chiunque di noi vive nel contesto sociale, vive in mezzo alla gente, si rende conto di come le famiglie con questa crisi economica sono quelle che sono i soggetti più deboli. Non è tanto debole il soggetto che è solo e ha un lavoro e fa una scelta di vivere da solo. Sono molte più in difficoltà le famiglie che hanno figli, a volte indipendentemente dal reddito di un singolo coniuge, perché magari sono famiglie monoreddito, ma con tre figli o quattro figli, che abbia un reddito che vogliamo, ma le due da tirare avanti. Ci sono i figli da far studiare, ci sono i figli da far crescere, hanno numerose necessità, anche le più elementari o alimentari oggi sono cresciute nelle nostre famiglie di Sondrio, certo anche in quelle che vengono da fuori Sondrio, ma anche nelle nostre di Sondrio. Abbiamo dati precisi e la Caritas ha dati precisi su questo fatto, su questo nuovo fatto, su questa nuova situazione. Per cui penso che noi non dobbiamo avere esitazioni su questo punto, di dire chiaramente che l'indirizzo delle politiche sociali del Comune di Sondrio deve avere come riferimento principale la famiglia. Non è esclusivo, ma sia chiaro, non è esclusivo. E non la famiglia, quella famiglia, ma la famiglia nel senso più ampio, io ritengo anche quella che ho descritto prima senza ripetermi. Per me ha comunque in situazioni del tutto particolari del mondo moderno pari dignità. Conosco genitori che hanno la mamma o il papà che vivono con il figlio perché abbandonati dall'altro coniuge o perché l'altro coniuge si disinteressa. Anche queste sono famiglie. Stringo, Presidente. Per cui io eviterei sinceramente e chiederei a tutti i consiglieri di soprassedere su temi che portano a radicalizzazioni o a ragionamenti per la verità un poco astrusi e che sono un po' ideologici. Lasciamo perdere, guardiamo la concretezza. In questo momento attuale è importante dare un indirizzo forte alle politiche sociali del Comune di Sondrio. Mi pare che questa mozione vada in questa direzione e sia pertanto da accogliere.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Ho seguito con attenzione gli interventi e sicuramente l'argomento è un argomento molto importante. Il rischio è uscito immediatamente di questi argomenti, cioè di entrare in una visione, direi, un po' ideologica. E questo è il rischio che dobbiamo togliere immediatamente. Il problema, ecco, che io vedo nascere qui, per cui una riflessione un po' più pacata, perché è un argomento estremamente, direi, utile da conoscere nei suoi dati informativi innanzitutto. Perché sarebbe interessante veramente parlare delle famiglie, mi piace dirlo, non della famiglia, conoscendo bene che cosa si intende con questo termine. Perché io lancio per esempio alcune argomentazioni. La famiglia è quella del matrimonio? Perché dall'intervento di Sava mi pare di aver capito, o non ho capito bene, che anche senza il matrimonio due giovani, anzi la maggioranza dei giovani, ma non per il problema, direi, dell'idea della famiglia, ma per problemi di tipo economico, del lavoro in particolare, si trovino largamente in una situazione del genere. Quindi innanzitutto una definizione della famiglia. Mi è parso di sentire l'aggettivo naturale nell'intervento. E su questo, ecco, la trasformazione in ideologia è facile, perché qui sarebbe da approfondire, perché per esempio io dico anche, si potrebbe fare un paragone, quando si dice figli numerosi, ci sono famiglie di extracomunitari che sono numerosissime, quindi potrebbe anche non essere così divisa la questione fra immigrati e no, però c'è un problema. Dovremmo anche parlare del riconoscimento di questi figli degli immigrati, per esempio, se vogliamo potenziare un discorso di cittadinanza a livello comunale sulla famiglia. Sono delle cose che andrebbero sviscerate, perché dietro questo discorso altrimenti ci vedo un approccio un po' troppo assistenzialistico. Proporre solo sul numero dei figli, che è importante, però come si diceva prima, non è necessariamente lì che passa una divisione della povertà. Potrebbe passare anche di lì, però non è necessario, anzi direi che non è lì il vero problema. O a fare l'approccio assistenzialistico sull'ISEE, a me sembra che rinasca indirettamente da questa mozione una visione un po' di parte. Per cui io, che non voglio portarla su questo settore, direi, del confronto in questa direzione, posso concordare anche con quello che diceva Sava, che questo è un problema grosso da affrontare. Però i dubbi che vengono, che sono stati molto ben esplicitati dai precedenti interventi anche, dopo più o meno con le visioni che ognuno di noi ha su questi aspetti, portando però dei ragionamenti concreti, forse andrebbero ripresi con più tranquillità, perché dare un atto di indirizzo significa non solo parlare della famiglia in senso così, ma capire anche dove si va a parare con tutte le questioni. Perché per esempio sui servizi alla famiglia un grosso discorso che ci aspetterà sarà quello di difendere i servizi sociali che il Comune ha in essere, su cui il Consiglio concretamente dovrà esprimersi. Si è già espresso per esempio su alcune, quella cosa che poi la mozione che abbiamo trasmesso al BIM sui non autosufficienti era una delle questioni che uscivano. Sulla famiglia sarà così, sulle famiglie, su tutte le famiglie, ecco, il discorso non deve nascere su un fraintendimento di fondo che mi sembra ci possa essere in questo approccio. Quindi la mia personale proposta, che è personale, è quella di ritirare questa mozione, riportarla in commissione, farne un oggetto molto ampio di discussione, in un clima che mi sembra che il Consiglio in questi tempi stia portando avanti molto così, in maniera molto concorde, e cercare di far uscire un po' meglio questo argomento, perché oggi altrimenti la situazione esce spaccata e la cosa penso non sarà produttiva per nessuno. Con queste cose che dicevo anch'io, bisognerebbe chiarire, perché io non sono assolutamente convinto su questa mozione per ora di essere concorde e quindi di poter esprimere un voto favorevole.
Grazie. Consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente. Io sono rimasto un po' così stupito dall'approccio che è stato dato in risposta alla mozione presentata dal consigliere Tacelli, perché se una cosa, almeno io ho intuito, non voleva esserci nelle dichiarazioni di Tacelli, era la minima ideologia. Non fa parte della cultura della persona, penso, come non fa parte della cultura che questa opposizione in questo momento ha, però la risposta immediata che c'è stata da parte del consigliere Mele è stata proprio un approccio assolutamente ideologico. Quindi io al collega Zanese dico, non è stato un approccio di richiesta ideologica, ma è stata una risposta forte ideologica. Io penso che il consigliere Tacelli non abbia detto che questo comune non fa nulla per la famiglia, anzi, noi riconosciamo che questo comune, l'ha riconosciuto il consigliere Bortolotti, fa molto, e in questo clima penso tutti lo stiamo vedendo e stiamo un po' contribuendo, la mozione al BIM per avere eccetera eccetera. La famiglia, certo, bisognerebbe aprire un capitolo vastissimo su cosa è la famiglia, però è legittimo pensare per qualcuno che la famiglia sia quella naturale, e non è una bestemmia, anche perché da parte vostra non è che la famiglia naturale non è famiglia, anche questo per avere una indicazione. C'è poi da parte di qualcun altro, componenti cattoliche che siedono anche tra di loro, che ritengono che la famiglia sia l'elemento naturale di questa società, e non è da disdettare o di dire no, non va bene. Noi riteniamo, ad esempio, io personalmente ritengo questo, ma certo non mi chiudo a ipotesi di famiglie che non siano strettamente naturali, per amor del cielo. Poi ci sono le leggi, quindi sono questioni istituzionali. Io penso che questa mozione, questo ordine del giorno, io mi sarei aspettato da voi
e infine Zanesi un po' l'ha fatto, ripensiamola, riparliamone, ritiriamola, potrebbe essere anche una buona proposta. Io mi sarei aspettato da voi magari di emendarla, di migliorarla, di levare qualcosa o di aggiungere qualcosa, ma l'approccio che avete dato è un approccio assolutamente ideologico che io rigetto in toto e non accetto. Questo non vuol dire che ognuno la pensa in maniera differente, io invece ho apprezzato questo atteggiamento di Tacelli. Lui porta in consiglio una proposta, parliamone, non è che dice cose inadeguate. Io sono rimasto obiettivamente un po' sconcertato, quindi io vi invito ancora una volta a rivedere le posizioni non da un punto di vista ideologico, lo dico soprattutto a chi da quella parte ha una origine, ha dei percorsi che sulla famiglia sono simili a quelli che ci sono da questa parte, e quindi io dico che in questo momento io non ritirerei la mozione, consigliere Tacelli, io non la ritirerei, da questa parte intendendo la minoranza, indubbiamente, so che, scusate, dicevo non fisicamente ma politicamente, perché è giusto anche che ci siano queste contrapposizioni, perché è giusto che si sappia anche che ci siano queste contrapposizioni. Noi esprimiamo dei valori che su questi temi molto probabilmente sono differenti dai vostri, ma questo non è un giudizio, non è un giudizio, è una presa di posizione differente. E quindi io faccio i complimenti al consigliere Tacelli per aver presentato questo ordine del giorno e dichiaro il mio voto a favore. Grazie.
Grazie. Consigliere Catonini.
Grazie Presidente. In quest'ordine del giorno del consigliere Tacelli io non voglio essere ideologico e non parlerò di famiglia, rilevo invece un particolare che mi porta a votare contro. Comunque ho fatto quattro righe qua giusto per dire qual è il motivo che mi porta a votare contro. Dunque, il non far figli è anche una difesa responsabile, oltre che una conseguenza, contro la crisi economica e la recessione che attanaglia ormai gran parte del mondo e soprattutto il nostro paese. Con queste piccole forme assistenziali proposte nell'ordine del giorno si risolve purtroppo ben poco dal lato economico, e soprattutto se con questo si pensa di suggerire un incremento demografico, a mio avviso, consigliere Tacelli, si va oltre, veramente oltre. Si violano, a mio avviso, le scelte personali in un campo così delicato, qualsiasi siano le motivazioni. Siamo fuori misura, a mio avviso. È questo l'aspetto dell'iniziativa sua nella quale non mi riconosco. Volevo solo sottolineare questo, non le buone intenzioni che ovviamente lei aveva nel proporre quest'ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Tam per dichiarazione di voto. Chiedo scusa, prima della dichiarazione di voto ha chiesto la parola il consigliere Tacelli e poi il sindaco.
No, io volevo evidenziare questo. Innanzitutto, come già ho detto, io sono assolutamente contrario alle politiche assistenzialistiche. Il mio intervento era proprio nel senso diametralmente opposto, non assistenzialistiche ma nell'ottica della sussidiarietà. Io intravedo nei vostri interventi una certa paura, la paura di confrontarsi con quello che è l'associazionismo che davvero opera a contatto con la famiglia, la paura del confronto. Io non so, o c'è la presunzione di aver già fatto tutto, ma io credo che nessuno possa avere la presunzione di aver già fatto tutto, ma altrimenti io non capisco qual è la paura di trovarci a tavolino e a riflettere. Qua non si stanno dando delle soluzioni preconfezionate, si sta dicendo riflettiamoci insieme. Io perché ho fatto l'ordine del giorno? Perché la richiesta in commissione l'avevo già fatta
e in commissione mi è stato detto: facciamo già tanto, abbiamo già le tariffe scandagliate in relazione figli, abbiamo già la family card. Io l'avevo già detto in commissione, per questo che ho fatto l'ordine del giorno, se no non lo facevo. È solo questa la ragione. E io in questi interventi vi do prova per l'appunto questa paura, una paura ideologica in cui sicuramente molti di voi non si riconoscono, e un appello proprio alle persone che in questa maggioranza non si riconoscono in pregiudizi ideologici che sono purtroppo brutti, nel senso che non riconoscono la bellezza della famiglia. Dico l'ultima cosa, io a volte mi chiedo, poi io sono un fondamentalista, quindi ho anche i miei limiti, lo ammetto, sono un fondamentalista. No, io non voglio dire, in questo caso non sto dando una soluzione, io stavo chiedendo di discutere. Il pregiudizio ideologico sta nel fatto che si ha paura di discuterne. Per me questo è il pregiudizio ideologico. No, voglio dire un'altra cosa e poi chiudo, perché sono uno scassamaroni. Io a volte mi chiedo, ma perché non mi candido nella sinistra? Tutto sommato delle visioni uguali nel sociale, in tanti aspetti. Poi quando sento questi interventi lo scopro e dico, ah, ecco perché. Chiudo così. Parola al sindaco.
Allora, io credo che, come capita altre volte, il dibattito del Consiglio Comunale porta giustamente il Consiglio Comunale a esprimere il proprio pensiero. Io mi attengo a quello che il consigliere Tacelli chiede al Consiglio Comunale, affinché quantomeno il perseguimento dei seguenti obiettivi. E quindi si andava a votare il perseguimento di determinati obiettivi che Tacelli esprime, lei giustamente, e pone come esempio: agevolazioni fiscali per l'infanzia, il puerperio, il sostegno delle spese da affrontare dopo il parto, l'acquisto di prodotti. Cioè, è chiaro che noi andavamo a votare elementi anche molto dettagliati nell'esempio. Io credo che nel momento in cui si affronta questo tema, e lo si è visto anche stasera, sia assolutamente utile, a mio parere, partire dall'analisi molto dettagliato, o più dettagliata possibile, delle questioni che attengono al sistema famiglia, complessità sociale della nostra comunità, perché è da lì che si deve dare la risposta, certamente in un contesto di affermazioni generali che qui vengono richiamate dal Presidente, dall'indicazione di tutte le varie normative, ma ancora di più studiando quali sono le problematiche locali, che hanno per alcuni versi risvolti assolutamente diversi, molto simili, ma assolutamente diversi a quelli che ci sono in altre realtà. Io mi sto leggendo, ne ho lette quasi tutto, quello che verrà presentato dall'ufficio di piano per quanto riguarda il sistema di interventi che attengono a tutto il sistema della nostra comunità, dove certamente la famiglia, un sistema, altri sistemi hanno ruoli importanti, ma è giusto vedere la fotografia. Lì dentro la fotografia dà alcuni elementi importanti, che sono l'invecchiamento certamente maggiore rispetto alla realtà nazionale, regionale, ma anche addirittura rispetto al resto del territorio, le composizioni familiari, le fotografie che attraverso le analisi degli assistenti sociali fanno dei bisogni dei singoli individui, ciascuno dei quali poi dentro in un contesto familiare di un certo tipo, tradizionale o non tradizionale. Da quella fotografia tutti insieme dobbiamo scegliere quali sono, a fronte delle risorse che abbiamo visto essere quelle che sono, quali sono le scelte migliori da fare, a prescindere da un'analisi diversa dicendo: siccome noi vogliamo aiutare la famiglia, partiamo e vogliamo dare questo tipo di intervento. Io ritengo che quella fotografia che emergerà e che emerge, io ho avuto la possibilità di leggerla, poi ci sarà la commissione che incomincerà a valutare queste cose, lì dentro si sceglierà quali sono le offerte più interessanti. Io ritengo che la questione della sussidiarietà, la questione dei contributi a pioggia o dei contributi senza finalità, sarà una scelta che io vedo più volte riaffermata dentro nel contesto degli uffici di piano. Tra l'altro la questione della sussidiarietà non è ancora stata completamente raggiunta, perché nonostante negli uffici di piano il sistema del terzo settore sia stato più volte richiamato come protagonista e partecipe, lo stesso terzo settore sta vivendo un momento di grande trasformazione, perché lo stesso passa da alcuni momenti, almeno per una quota magari marginale o comunque non preponderante, da un sistema di assistenzialismo. Si inventava una parte del terzo settore sapendo che questo terzo settore poteva attingere a interventi economicamente interessanti ma sostenuti dagli enti pubblici. Oggi anche quel settore deve ricambiarsi all'interno di una condivisione con gli enti locali. Questo è il percorso che, a mio modestissimo parere, il Comune di Sogno, ma insieme all'ufficio di piano, si sta facendo. Riaffermare ancora una volta, giustamente Tacelli ha detto, li ho presentati e mi hanno detto però questo l'abbiamo fatto, è chiaro, qualcosa si potrà anche cambiare lì dentro, ma oggettivamente molte delle cose che sono state fatte oggi ci sono, e in altre realtà queste cose non ci sono. Valutiamo se è possibile farne altre, però credo che si debba partire assolutamente da lì. Dire che è facile, dire come di Sondrio, giustamente Bortolotti ha detto, non credo che sia il primo comune di Lombardia, però ci ringraziamo tra di noi, certamente dentro nel filone di una forte attenzione alle problematiche sociali, dentro per esempio alla questione del disagio, abbiamo il disagio minerile che è una questione rilevantissima, che ha certamente magari delle radici all'interno di una situazione di sfaldamento del sistema famiglia classico, ma è anche legato a situazioni non di famiglie ma di modelli o di situazioni assolutamente diverse. È utile, a mio parere, che tutto questo quadro venga messo sul tavolo, e quello studio che è propedeutico alle scelte che verranno fatte in ufficio di piano è lo studio che deve diventare di patrimonio comune nostro, e lì dentro, che l'ho letto, non c'è niente di ideologico, ci sono dei dati che fotografano una situazione, che dico, no, ma voglio solo dire, anche Tacelli ha detto che lui è radicale, quindi ha anche lui una sua fondamentalista, e quindi ha una sua ideologia, e su questo l'ha dichiarato lui, e dopo tu l'hai interpretato in modo diverso. Però al di là di questo, credo che sia assolutamente utile e doveroso che si abbia in mano tutti lo strumento della fotografia che è stata fatta, e probabilmente molte delle cose che pensiamo, io esprimo solo un'opinione assolutamente personale, dare il contributo per l'acquisto dei pannolini è una cosa che mi lascia così, mi sa molto di un po' di populismo, però voglio dire, preferisco che ci sia un sistema di asili nido, che ci sia un sistema di valutazione del tempo. No, ma lo so, però a me chiedi di votare un sistema che viene esemplificato in quattro dati, quando secondo me c'è una complessità talmente maggiore che sarebbe non corretto ridurre solamente alla questione di contributo per il mantenimento del neonato. Il contributo del mantenimento del neonato, io penso sia legato alla possibilità che poi ci siano gli asili nidi, e come di Sondrio, se si va a vedere i dati rispetto a, mantiene l'asilo nido ed è un costo della comunità sociale. Altre questioni di affidare e di avere un sistema di assistenti sociali è un altro strumento, lo strumento di poter scaricare la donna dal dover curare il nonno che ha problemi di handicap, perché può dedicare più tempo alla possibilità di fare figli o del minore, diventa un altro strumento. Secondo me la complessità va un po' oltre rispetto a una lettura così semplificata, è per quello che io non mi sento di ridurre alla semplificazione il mio voto, ma di proporre quello che ha detto Zanesi, ma cioè vediamo la complessità, gli uffici di piano ci sono, vediamo come si sta dentro anche questa famiglia che Tacelli vede in un certo modo o ha inteso in un certo modo dentro una complessità assolutamente maggiore. Io mi sento di interpretarla così, cioè questa volontà di dare un contributo. Scusate.
Grazie. Allora, consigliere
di merito, Schina, io vorrei fare una dichiarazione di voto, ma il regolamento, perché sì, rende la vita impossibile, prevede che il capogruppo faccia una dichiarazione di voto e poi io faccio un'altra dichiarazione di voto perché ho una posizione diversa dal mio gruppo, ma che insomma mi sembrerebbe estremamente controversa la possibilità su questa questione che tutti possano fare una dichiarazione di voto. In ogni caso è così. Prego.
Apprezzo questo, diciamo che comunque la dichiarazione di voto è appunto prevista proprio nel caso in cui un consigliere si voglia esprimere in modo diverso rispetto alle indicazioni del proprio gruppo, quindi è perfettamente legittima e io consentirò qualsiasi dichiarazione di voto. Consigliere Schena.
Sì, no, io volevo intervenire
ovviamente per dichiarazione di voto, 3 minuti.
Per dichiarazione di voto, quindi vado molto veloce, per questo, io non voglio entrare nel merito della questione che è già stata sviscerata, eccetera. A me che ha colpito di questo di quest'ordine del giorno in maniera negativa sono le premesse, e cioè il fatto che si parta da un punto di vista di visione negativa in relazione al saldo demografico negativo, e in una visione invece positiva, per esempio è stato riferito in riferimento al Trentino dove c'è il più alto tasso di natalità. Insomma, ecco, a parte le cause che lascio di questo saldo negativo, che possono essere nuove povertà, come è già stato detto, la crisi economica, il futuro incerto e quant'altro, io volevo ricordare alcune cifre. E cioè questo, nel 1861, anno dell'Unità d'Italia, gli italiani erano 20 milioni, nel 1945 erano 40 milioni, e sappiamo che c'è stato, nonostante la guerra, ma c'era stato il periodo del regime fascista, e sappiamo come veniva incrementata la famiglia perché voleva far tanti soldati. Nel 2012, oggi, dovremmo essere circa 60 milioni, aspettiamo l'esito del censimento, vedremo esattamente, ma all'incirca. Quindi in 150 anni ci siamo ben triplicati. A mio giudizio, più popolazione vuol dire più case, più strade, più capannoni, più consumo di territorio, più inquinamento, sappiamo bene il buco dell'ozono, quant'altro, dipende anche dal sovraffollamento. E allora dove va a finire la qualità della vita? E dobbiamo puntare esclusivamente all'aumento del PIL? È questa la nostra visione? Ma l'aumento del PIL, per poterlo aumentare, vuol dire che diventa una catena infinita, perché dovremo continuamente essere di più, sempre di più. Ma a questo punto quale limite ci poniamo? L'Italia quanta gente potrà sopportare? 70 milioni, 100 milioni, 1 miliardo? Forse sarebbe bene che anche ci si cominciasse a pensare qual è la sostenibilità da parte di un determinato territorio di popolazione, perché per esempio io ho visto, faccio riferimenti in altri stati, in India, io sono stato 3 volte in India, la prima volta erano 800 milioni, la seconda 900, poi 1 miliardo, oggi mi pare che siano 1 miliardo 100 milioni, è un'escalation che non è sostenibile. In Cina mi pare che siano 1.350.000. La popolazione mondiale, che anni fa, ricordo, si parlava di 5 miliardi, adesso deve aver superato i 7, addirittura 10 miliardi. Cioè, voglio dire, a un certo punto bisogna porci il problema di una responsabilità anche nell'aumento demografico. Non è pensabile che il mondo, e ogni Stato e poi il mondo nel suo complesso, possa sostenere un numero infinito di persone. No, ho finito, è l'unica cosa. Anche perché, a mio giudizio, andando avanti in questa direzione, l'unica soluzione sarà quella drammatica di tornare ad un'altra guerra mondiale, e non vorrei già mai una cosa del genere. Per cui, è vero, aiuti alle famiglie, mi va benissimo tutto, ma non facciamo campagne di aumento della popolazione, accompagna di aumento demografico.
Grazie. Consigliere Tam, per dichiarazione di voto.
Dichiarazione di voto. Allora, considerato quello che ho letto e sentito, io prendo una posizione diversa da quella del mio gruppo, mi astengo su questa mozione per questi motivi. Intanto credo che c'è un grosso problema che forse Schena non riesce a vedere, che qui c'è una diminuzione della popolazione, diminuzione, e questo è negativo, e questo è negativo perché qui non nasce nessuno, muore più gente di quelli che nascono, e quindi non sono d'accordo su quello che ha detto rispetto a questo dato. Poi è difficile convincere le ragazze a fare dei figli, ma è più facile convincerle a prendere la casa e il SUV. Questo è un problema culturale, rendetevene conto che la nostra cultura ha portato i nostri giovani a fare scelte che sono indirizzate alla casa, al mutuo, alla macchina, al benessere e non a fare figli. Siamo in una controcultura ed è per questo che io prendo le distanze dalla posizione della maggioranza, perché ritengo che il Comune di Sondrio deve fare un piccolo passo avanti rispetto agli incentivi alla natalità, perché noi dobbiamo parlare in termini positivi della natalità e non come quello che ha detto Schena. Dobbiamo fare un ragionamento culturale sulla natalità. È vero che noi offriamo molto ed è per questo che non voto a favore della mozione Tacelli, di Davide, perché noi facciamo molto, ma dobbiamo fare come la Francia, e non facciamo come la Francia. Sbagliamo quando non facciamo come la Francia, sbagliamo quando le nostre, e qui parlo di famiglia naturale, smettiamola di dividerci su ideologie, se no comincerò a parlare di familiarismo e dall'altra parte di lettura riduttiva conservatori di quelli che non vogliono più vedere la famiglia. Insomma, qui si parla di famiglia naturale, tutti quelli che hanno un figlio sono famiglie comunque in qualunque situazione si trovino, o un anziano in carico. Io credo che questo è il nocciolo della nostra situazione locale. E su questi dobbiamo chiedere incentivi e dobbiamo parlarne positivamente. Chi si fa carico di un bambino deve essere aiutato, ma bisogna anche immaginare che possa sperare di avere un figlio. Questo è un valore sul quale impegnerei la cultura, con la K qui di Sondrio, non solo a parlare della natura, ma anche dei bambini. Quindi io mi immagino, non è polemica, ma è proprio una provocazione, non vedo sufficienti incentivi che invece ci sono negli altri comuni della provincia di Sondrio, che danno dei soldi a quelli che fanno nascere i bambini. Noi non ne diamo servizi, ed è una scelta importante, però dobbiamo andare oltre, perché dobbiamo arrivare a delle questioni francesi, cioè veramente andare incontro con delle risorse a chi vuole fare dei figli, a chi ne fa. Poi io credo che si debba riprendere la discussione sul quoziente familiare, ma ci sono tante occasioni, però tengo a sottolineare che il Comune di Sondrio magari non mette i cartelli a favore della natalità, ma fa un sacco di lavoro per sostenere soprattutto le persone più fragili. E qui cito un caso finito delle ragazze madri single dimenticate dalla regione, dallo Stato, dalla sanità, dal ticket, che per un lavoro precario devono comunque pagarsi le spese sanitarie, perché non rientrano in quelle famose esenzioni che vanno, guarda caso, per i disoccupati, per i precari, per quelli che perdono il lavoro, per gli invalidi, ma ci sono delle persone che guadagnano 400 euro al mese che si devono pagare tutto il ticket per se fanno una prestazione sanitaria. Questa è un'ingiustizia, una cosa che non sta né in cielo né in terra, e bisogna dirgli: vai, paga il ticket e poi chiedi alla Caritas o al Comune di darti una mano, perché qui c'è una grossa ingiustizia, parti uguali fra disuguali. L'ultima cosa, credo che sia possibile, la Commissione non ha problemi a ricevere in audience, ad ascoltare le associazioni. Non credo che la Presidente sia contraria, se viene presentata una richiesta delle associazioni, di qualunque parte siano, di essere audite nella Commissione Servizi Sociali del Comune di Sondrio. Quindi l'incontro con le associazioni credo che sia aperto, va programmato. Se ci sono delle associazioni che vogliono sostenere la natalità, possono benissimo venire a rappresentare la loro istanza in Commissione. Grazie.
Grazie. Consigliere Zanese, per dichiarazione di voto.
Sì, ho questa possibilità di essere uno e vino finalmente, non trino ancora purtroppo, nel senso che altrimenti sarei ideologico. La discussione di questa sera e anche l'ultimo intervento, apprezzabilissimo per le posizioni personali, dimostrano ancor più che il ragionamento che abbiamo fatto, che almeno io ho cercato di portare avanti, irrobustito ancor più dal sindaco, sia l'unica vera via per riprendere insieme un discorso che se no stasera uscirebbe in maniera lacerata e ideologica, perché domani mattina ognuno rappresenterebbe, approfondendo e forzando anche un po', la sua parte. Quindi da questo punto di vista valuterò se il Consiglio ha un interesse sugli indirizzi, perché in fondo la mozione chiede di studiare
è studiare la parola chiave dell'impegno, però dopo fa due semplificazioni. Lo studio credo sia un po' più ampio, è questo che vi voglio dire. Perché altrimenti che studio è se ci sono due proposte concrete che impegnano un consiglio comunale? Il ragionamento, guardate, è questo. E domani mattina, se usciamo su una votazione, andremo a venderla ognuno come crede, ma non è un consiglio che in qualche modo ha studiato il problema. Per cui non è una cosa non significativa questa mozione di stasera, ma serve ad andare più a fondo nello studio. Probabilmente la commissione prima diceva Tacelli non ha recepito questo, facciamolo come consiglio la proposta, però vi inviterei a riflettere su questo. Quindi non è un pregiudizio mio, almeno parlo per me, ideologico, paura a trattare, è che l'inadeguatezza delle due proposte non mi soddisfa perché dà un indirizzo esclusivamente su due principi specifici. Magari con sì, ma quantomeno, però dietro il quantomeno poi non c'è una precisazione, dietro il quantomeno non c'è, però capite che le posizioni poi sul quantomeno sono estremamente molto più importanti. Ma l'ultima cosa concreta, mi pare che il piano di zona offrirà un'occasione concreta di argomentazioni una dietro l'altro, per ragionarci in termini complessivi come comune e come territorio. Dopodiché dovrei anche dire che ci sarà anche qualche conto da fare con lo Stato e con la Regione, che ultimamente sui servizi alla famiglia hanno lasciato qualche, direi, buco di fondo finanziario, che anche sul comune arriverà presto a conoscenza di tutti. Però attenzione, ecco, vedete che poi si estende allora l'argomento. Però se dovessimo limitarci ad impegnarci a studiare noi, almeno abbiamo la fotografia complessiva di tutti gli argomenti. Non andiamo su due questioni che comunque danno una curvatura che per me potrebbe essere anche approvabile, però voglio anche vedere il contesto di tutte queste scelte. Per esempio, perché io devo scegliere lo studio unicamente quella delle famiglie numerose e non analizzare anche altre cose? O intervenire sull'ISE e non vedere altre cose? Quindi la mia non è paura del confronto, è chiedere il confronto vero e non uscire con gli applausi da una parte e dall'altra come si è fatto adesso, perché questo sarebbe negativo per il Consiglio.
Grazie. Consigliere Sava per dichiarazione di voto.
Grazie. Le ultime battute mi hanno fatto capire che c'è una grossissima difficoltà da parte della maggioranza a individuare una linea. C'è una vera e propria arrampicata sui vetri, in cui i vetri scricchiolano. Questa mozione non è esaustiva, l'ha detto Tacelli, chiunque è capace di leggerlo lo capisce. Non si propone di esaurire il tema, non studia il tema, propone di studiare secondo quell'indirizzo. Certo, capisco anche invece che ci sono posizioni ideologiche che partono da un altro presupposto e per cui il tema non è assolutamente da studiare. C'è bisogno di una pianificazione cinese, c'è bisogno che limitiamo il numero dei figli, perché qui ci sono troppi abitanti in Italia. Il problema è questo. Cioè, sentendo le affermazioni del capogruppo del PD Schena, io mi domando, ma come si può mai pensare di discutere queste cose con tranquillità se si parte da posizioni di quel tipo lì? Ma come mai, come si può pensare di discutere? Sono posizioni assolutamente estremiste, che non trovano concordia nemmeno all'interno, mi è sembrato di capire, del gruppo del PD, perché mi pare che il consigliere Marco Tama abbia individuato molto bene i limiti di quella posizione e molti aspetti che debbono essere approfonditi, ma è quello che si propone questo ordine del giorno. è quello che si propone questo ordine del giorno, dando alcune indicazioni: indirizzare le politiche dei servizi sociali a favore della famiglia, non a favore della demolizione della famiglia, che è la proposta del collega Schina, perché questo è emerso in modo chiaro. Questo è così perché nel momento in cui Schina dice che siamo già fin troppi, è come dire, cerchiamo di fare meno famiglie possibile, meno figli possibili, anzi limitiamoli, perché dobbiamo porci questo problema, ce lo dobbiamo porre noi che siamo nel benessere, no? Mentre lasciamo morire di fame quelli che sono in India o in Cina. Allora, mi sembra che qui probabilmente ci sia qualcosa che non quadri, e nemmeno il tentativo di dire il problema è talmente vasto, come ha fatto il sindaco o il consigliere Zanese, il problema è talmente vasto che non può essere ridotto a questo ordine del giorno, è sempre il solito sistema di dire non decidiamo niente in consiglio, per carità di Dio, neanche una linea di indirizzo, perché tanto è talmente ampio il problema che va discusso e stradiscusso in commissioni. Qui è chiaro che cosa si vuole proporre in questo ordine del giorno. Un indirizzo può essere accolto, può essere non accolto, a ognuno la libertà di scegliere, ma non la libertà di confondere le acque. Io su questo non ci sto, per cui io chiedo che si voti. Il nostro voto sarà favorevole e mi auguro che anche qualcuno dalla maggioranza, che abbia a cuore il problema e non lo voglia elidere come l'ho sentito da parte di qualcun altro, voti in questo senso.
Grazie. Bene, allora pongo in votazione l'ordine del giorno del consigliere Tacelli. Politiche familiari e di sostegno alla natalità, definizione di un piano integrato delle politiche familiari. Ci sono astenuti? 2. Favorevoli? Contrari? Allora. Allora, consigliere Catonini, per favore.
20.
Va bene. Due astenuti, 11 favorevoli e 20 contrari. L'ordine del giorno è respinto. Prima di procedere alla discussione del prossimo punto all'ordine del giorno, per favore, avete trovato sul tavolo un elenco di emendamenti proposti dal sindaco, come avete visto. Relativi, per favore, consigliere Mele, per favore, stavo dicendo che avete trovato la proposta di emendamenti presentata dal sindaco in seguito, come avete visto, a un incontro che c'è stato col Ministero dei Beni Culturali e con l'Agenzia del Demanio. L'ho fatto distribuire già all'inizio del consiglio, proprio per darvi magari modo di cominciare a dare un'occhiata. Da regolamento non dobbiamo votarne l'ammissibilità, in quanto sono stati consegnati in tempo utile, cioè 2 giorni prima del consiglio, e quindi poi quando andremo a discutere e a votare l'ordine, la delibera, dovremmo prima analizzare emendamento per emendamento e votarlo prima di votare la conclusione della delibera.
14.
Sempre in merito all'ordine dei lavori, diamo prima la parola all'assessore Iannotti. No. che fa la presentazione degli interventi in termini di lavori pubblici, perché questo rende più facile la comprensione poi della presentazione che farà l'assessore Cotelli, fermo restando che per questioni ovviamente procedurali si rende necessario, prima di approvare la variazione delle opere pubbliche, ovviamente eventualmente approvare la delibera relativa all'accoglimento del Castello Masegra. Ecco, quindi do la parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Ecco, come sapete la legge 49 del 2009 ha stabilito che alcuni immobili demaniali possono essere trasferiti a titolo non oneroso ai comuni, alle province o alle regioni. Il trasferimento può avvenire a condizione che il bene trasferito venga valorizzato a vantaggio diretto dalla collettività, e questo può essere fatto soltanto in base ad accordi che vanno in questa direzione. Infatti nella primavera scorsa è stato avviato un percorso dell'amministrazione comunale per l'acquisizione del Castel Masegra, anche alla luce degli investimenti che sono stati fatti in tutti questi ultimi anni, percorso che è sfociato poi nella redazione della convenzione che verrà illustrata poi dall'assessore Cotelli. In questa convenzione ci sono degli impegni che il Comune prende, impegni, come dicevo prima, per valorizzare questo immobile, e che si traducono nell'effettuazione di alcune opere di recupero e di restauro dell'immobile, che in parte sono contenute proprio nella variazione di bilancio che è oggetto di discussione, che è appunto l'ordine del giorno, la variazione di bilancio della relazione sul programma opere pubbliche sul 2012-2014, e impegni di utilizzo futuro che poi spiegherà l'assessore Cotelli, motivando anche le scelte che stanno dietro. Quindi, come dicevo prima, all'ordine del giorno c'è la presentazione della modifica al programma opere pubbliche, nella quale vengono proposti l'inserimento di alcuni interventi di riqualifica sul castello su due annualità, 2013 e 2014, 2013 per 500.000 euro, 2014 per 650.000 euro, interventi che dovrebbero essere interamente finanziati da soggetti esterni al comune, quindi si spera la regione, la fondazione Carico, ma anche altri enti che sono interessati, speriamo siano interessati attorno a questo progetto. Quindi ci attiveremo per partecipare a bandi che usciranno e coinvolgere terzi soggetti, così come abbiamo fatto attorno al teatro sociale e al centro multifunzionale. Nella relazione che è allegata alla documentazione del Consiglio, a pagina 77, pagina 77 però non corrisponde, no. Comunque c'è una tabella con la descrizione di tutti gli interventi di recupero e restauro che sono stati fatti in questi anni, eseguiti dall'85 al 2000 ad opera della soprintendenza per circa 1,5 milioni di euro, e dal 2005 a oggi per la stessa cifra equivalente, una spesa attorno a 1,5 milioni di euro, quindi per un totale di circa 3 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi effettuati dalla soprintendenza, quelli più rilevanti riguardano il rifacimento di tutte le coperture e la sistemazione di tutte le facciate dei fabbricati del complesso, tranne che per l'edificio che veniva adibito a corpo guardia. E sono state recuperate anche le sale del corpo principale, le sale del corpo principale, che sono queste qua, nei tre livelli, piano rialzato, primo e secondo piano. Per quanto riguarda invece gli interventi che sono stati effettuati nel corso degli anni dall'amministrazione comunale, quelli più rilevanti hanno riguardato la sistemazione del fabbricato del corpo di guardia, ex corpo di guardia, che è questo qua, con il recupero delle tre sale, due a disposizione che sono quelle al piano terra e al primo piano, oltre a quella interrata che viene utilizzata a museo. Poi è stata realizzata anche un ascensore esterna, posta a nord del fabbricato in quest'area, che mette in comunicazione appunto tutte e tre le sale. È stato sistemato anche tutto il muro esterno del corpo centrale, che era stato poi recuperato a suo tempo dalla soprintendenza con la realizzazione anche di un accesso alla sala nel piano rialzato. Adesso qua le pagine non... eccola qua, che sarebbe questa qua. Sono stati poi anche effettuati restauri interni della torre nord-est, che sarebbe questa. All'interno della relazione che è allegata vengono individuati 5 lotti di intervento per il recupero complessivo del castello, per un costo totale di 3.710.000 euro. Il primo lotto è interamente finanziato per un totale di 360.000 euro, e una prima parte di questo primo lotto è stato già realizzato con l'esecuzione di uno scavo archeologico nella corte esterna della parte est del castello, quindi qua, scavo che ha portato a luce anche alcune vecchie mura della chiesa di Sant'Agata in quest'angolo. È stata poi posata anche una pavimentazione in selciato che parte dalla rampa di accesso al castello e ricopre tutto il cortile della parte est. Vediamo un po' se riusciamo. Non corrispondono. Vabbè. Questa prima parte del primo lotto ha avuto un costo di 150.000 euro, finanziati per 150.000 euro dalla regione e 45.000 euro dal comune. Una seconda parte, sempre del primo lotto, deve essere ancora realizzata e reinserita nel programma, ricorderete, nel programma Opere Pubbliche 2011, e avrà un costo totale di 210.000 euro, finanziate per 180.000 euro dalla Fondazione Cariplo e 30.000 euro dall'amministrazione comunale. Sono lavori che dovranno essere realizzati questa primavera consisteranno nella riqualifica di una buona parte del corpo sud-est del castello, sostanzialmente questo, con il recupero dell'androne principale, attualmente anche in stato di abbandono, con la posa di una nuova pavimentazione e anche di controsoffitti. Verrà sistemata e anche messa in sicurezza la scala di collegamento alla famosa camera pitta del Cinquecento. Gli interventi invece relativi al secondo, terzo e quarto lotto sono quelli che interessano la variazione del programma Opere Pubbliche, che è in discussione questa sera, per il 2013 e il 2014, precisamente il secondo lotto di 500.000 euro per il 2013, e mentre il terzo e quarto lotto per 650.000 euro, che interessa appunto il 2014, anche se poi nel cronoprogramma sul quarto lotto si va oltre il 2014 in termini di realizzazione. Il secondo lotto è inserito nella prima variazione di bilancio della prima versione del programma Opere Pubbliche 2013, per un costo di 500.000 euro. Consiste nel recupero delle sale del fabbricato poste a nord del castello sui tre piani, quindi questa corrispondenza di quest'area, quindi il piano interrato, il piano terra e il primo piano, poi nell'allacciamento dell'impianto di riscaldamento del corpo centrale, questo, con la centrale termica che è in questo stabile, e nell'installazione nella corte esterna di una torre trasparente per posizionare un ascensore che collega i tre piani dove ci sono le sale espositive. Questa è un'ipotesi che è ancora da verificare per vedere se si riuscirà poi a ottenere l'autorizzazione da parte della soprintendenza. Nell'interrato, in corrispondenza appunto di questo corpo nord, è presente una centrale termica che poi andrà dismessa. La parte esterna e la copertura di tutto questo edificio erano già stati oggetto di intervento da parte della soprintendenza alla fine degli anni 90. Per quanto riguarda invece il terzo lotto, che è inserito nell'unità 2014, consiste nell'allestimento di alcune sale del castello che verranno adibite a case della montagna, allestimento che riguarderà gli edifici del corpo centrale, quindi questo corpo, e del corpo nord del cortile, quello che verrà ristrutturato col secondo lotto, sostanzialmente su tre piani tutta quest'area. Quindi bisognerà rendere funzionali questi spazi con espositori, illuminazioni e arredi idonei. Il tutto avrà un costo di 250.000 euro. Per quanto riguarda invece il quarto lotto, inserito sempre anche questo nella annualità 2014, consiste nel recupero del corpo nord interno del castello, l'edificio che è questo, l'edificio con la loggia rinascimentale del Cinquecento, che verrà poi adibito per attività di laboratorio artistico e sede del Centro Documentazione Aree Protette. Questo quarto lotto avrà un costo di 400.000 euro, quindi 250 di 400 per un totale di 650.000 euro sul 2014. C'è anche un quinto lotto che non è inserito all'interno della variazione a programma opere pubbliche, che ha una previsione di spesa di 2.200.000 euro, interamente finanziati da un privato con il meccanismo del project financing, utilizzati per recuperare il corpo sud-ovest del castello, che è questa parte, per un utilizzo alberghiero o commerciale con ristorazione. Si tratta di un'area su tre piani di circa 1000 metri quadri, quindi è chiaro che questa è un po' è la vera sfida per una sostenibilità anche gestionale, cioè l'affidare a privati affinché si occupino della ristrutturazione di questa parte del castello, per recuperare poi le risorse necessarie a una gestione di tutto il complesso del castello stesso. Due dati a livello proprio di superficie, che riguardano tutto il complesso, c'è una superficie lorda dei pavimenti di 3.000 metri quadri, la superficie degli edifici è di 1.000 metri quadri e il cortile esterno, questo qua nella parte est del castello, di 700 metri quadri, mentre il cortile interno di 400 metri quadri. Ecco, io riguardo a questo ho terminato.
Bene, la parola all'assessore Cotelli.
Grazie Presidente. Sì, l'assessore Iannotti vi ha illustrato il cronoprogramma degli interventi, che sono suddivisi in lotti, in cinque lotti. Invece mi concentrerò sul contenuto dell'accordo e quindi anche sul progetto di valorizzazione che è stato approvato dagli enti proprietari, demanio e soprintendenza, e che è appunto il proprium e il contenuto di questo accordo. Ora, il testo che sottoponiamo adesso alla vostra attenzione è stato già presentato alle commissioni consigliari terza e quarta, che si sono riunite in seduta congiunta il 9 febbraio e in quella sede ha ottenuto una approvazione unanime. Quindi è stato ripresentato dal sindaco alla conferenza dei capigruppo il 14 febbraio, perché era necessario inserire alcune modificazioni al testo su richiesta appunto dell'Agenzia del Demanio e della Soprintendenza. Ora, di queste modifiche si dà conto, sono modifiche minimali che non incidono sul contenuto degli impegni reciproci e quindi sul contenuto sostanziale dell'accordo, ma di queste modifiche si dà atto nella relazione del sindaco al Consiglio Comunale, che costituisce la premessa della bozza dell'accordo e che è in vostro possesso. Così come in vostro possesso non solo la bozza dell'accordo, ma anche il progetto di valorizzazione che era allegato alla delibera di convocazione della seduta del Consiglio Comunale. Allora, questo appunto è un accordo di valorizzazione, tra l'altro il primo che viene concluso e stipulato, che sarà concluso e stipulato se verrà approvato dal Consiglio il 7 di marzo in Regione Lombardia, quindi è guardato con estrema attenzione dal demanio e dal ministero, perché viene considerato non solo un progetto pilota in quanto il primo concluso in Lombardia, ma anche importante proprio per la dimensione e l'importanza dell'immobile oggetto di questo accordo. Ecco, un accordo ai sensi del testo unico in materia di beni culturali, decreto legislativo 42 del 2004, nonché ai sensi del decreto legislativo 85 del 2010, vale a dire il cosiddetto decreto sul federalismo demaniale, cioè che rende possibile l'attribuzione agli enti locali di parte del patrimonio immobiliare, ovviamente la parte del patrimonio immobiliare non finalizzata all'assolvimento di compiti istituzionali dell'ente. E ciò a quale fine? A fine di valorizzazione del patrimonio stesso, spesso abbandonato, spesso non fruito dal pubblico, a vantaggio della collettività, ma grazie all'ancoraggio alle norme del testo unico sui beni culturali, con una marcata connotazione di tipo culturale, cioè con finalizzazione a una valorizzazione di tipo culturale. E da questo punto di vista certamente il Castello Masegra è emblematico di una fortissima esigenza di valorizzazione. Formalmente l'ha spiegato prima anche l'assessore Iannotti, di proprietà statale, demanio soprintendenza, è stato concesso nel 2004 in uso al comune di Sondo. Si trattava tuttavia, per quanto di lunga durata, di una concessione in uso temporaneo che risentiva di alcuni obblighi ovviamente in capo al concessionario e che effettivamente esponeva anche il concessionario, nella fattispecie il comune di Sondo, al rischio di vedersi revocata la concessione qualora per l'appunto gli accordi in merito alle modalità di utilizzo del bene non fossero stati rispettati. Ciò non di meno era un immobile ed è stato un immobile che ha necessitato di interventi importantissimi anche solo per la manutenzione ordinaria oltre che per il restauro, ed è sempre stato quindi oggetto di attenzioni molto prudenti da parte delle amministrazioni che si sono succedute allorché si rendeva necessario effettuare interventi e quindi stanziare somme ragguardevoli, perché semplicemente si trattava di un bene non di proprietà, il cui utilizzo, appunto abbiamo detto, era un po' soggettato a questo uso precario, quindi revocabile in presenza di determinati presupposti. Tuttavia, nel corso di questi ultimi anni, gli interventi ci sono stati importanti sia da parte della soprintendenza affinché v'è stata la disponibilità economica, e ciò c'è stata da qualche anno, sia da parte dell'amministrazione comunale per un ammontare superiore al 1,5 milioni di euro. Mi pare che la prima cosa che si debba affermare, ora che ci troviamo in prossimità dell'acquisizione di questo bene, è che, sussistendone finalmente la possibilità, fosse doveroso, proprio dal punto di vista della buona amministrazione, ma anche con un ragionamento di tipo economico, fare in modo che quanto è già stato fatto, nonché il molto ancora da farsi, si traduca in una immobilizzazione materiale del patrimonio di questo comune, oltre che è doveroso in questo momento pur di difficoltà per le casse dell'ente pubblico scongiurare quello che accadrebbe a tenore del decreto legislativo 85-2010 in caso contrario, cioè scongiurare l'attribuzione a patrimonio vincolato dello Stato del bene comunque concesso in utilizzo al comune di Sondrio. L'accordo specifica ovviamente in dettaglio che cosa si debba intendere per valorizzazione, lo specifica all'articolo 2, traducendo e sintetizzando quello che è il contenuto del progetto di valorizzazione. Si intende per valorizzazione l'attuazione quindi di un programma che assicuri tutta una serie di attività, di interventi volti a promuovere innanzitutto la conoscenza del bene culturale, la conoscenza del bene acquisito al patrimonio del comune, ad assicurare le migliori condizioni per la pubblica fruizione del bene, quindi uno degli elementi fondamentali che il bene sia aperto ad un uso e alla pubblica fruizione. Questo non è in contrasto con quello che andremo a dire sulla necessità di reperire delle risorse anche attraverso la compartecipazione del privato, che tra l'altro è uno dei presupposti proprio di questi accordi ai sensi del testo unico. In terzo luogo, lo dicevamo, che ciò avvenga anche con la partecipazione non solo dell'ente pubblico, ma anche attraverso la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati. Nella fattispecie, lo dicevamo, il testo rimanda al dettaglio del programma di valorizzazione, che è stato, appunto, dicevamo prima, trasmesso, è per comodità di tutti l'allegato B, e che ha, ovviamente, che costituisce il presupposto stesso dell'accordo. Se dobbiamo fornire una lettura sintetica del progetto di valorizzazione che è stato approvato dagli enti proprietari, possiamo trovare sostanzialmente tre direttrici. Una, che definirei più immateriale e percettiva, legata proprio alla costruzione di un profilo identitario non solo del castello, ma dell'intera città e del territorio che questa città esprime e rappresenta. Mi pare che sia un'occasione l'acquisizione del castello anche da questo punto di vista. La città di Sondrio forse non riesce e non è mai riuscita appieno a declinare una dimensione autonoma e quindi a fare sintesi fra quella posizione che ha, che è una posizione obiettiva di città alpina, comunque racchiusa tra Alpi, e la funzione, che altrettanto le proprie, di città capoluogo e di città di servizi. Non è un caso che il progetto di valorizzazione si intitoli e si intesti il ritrovamento di un luogo dell'identità sondriese, proprio perché forse questa identità la dobbiamo meglio definire e meglio inquadrare. È ovvio che dalla esigenza di costruire il castello Masegra come polo culturale discende un'altra necessità, forse questo è il presupposto della prima cosa che ho detto, cioè di definire la specificità culturale del nostro territorio montano, anzi di montagna. Noi abbiamo l'orgoglio di chiamare Sondrio città alpina, Sondrio città delle Alpi, Sondrio comune di montagna, anche se poi sappiamo che le definizioni normative spesso divergono su questo tema, ma forse è necessario definire meglio che cosa questo per una città capoluogo significhi. E questo si fa, secondo me, passando attraverso lo studio, la riflessione che va dagli aspetti legati al paesaggio, alla antropologia, al modo attraverso il quale la popolazione della valle poi è confluita sulla città di Sondrio per ragioni legate al fatto che Sondrio improvvisamente si è trovata ad essere ciò che non era mai stata nel passato, cioè una città capoluogo di un mandamento, quindi una città di servizio, una città politica. Attraverso una disamina dell'archeologica, proprio attraverso la disamina archeologica del luogo, pensiamo a quello che è già stato fatto, perché una parte di questo lavoro, una parte di questo lavoro è già stata fatta attraverso una campagna di studi archeologici, di scavi archeologici, che ha interessato dapprima, lo diceva anche l'assessore Iannotti, il cortile esterno del castello e che poi proseguirà nel cortile interno, e là sono stati reperiti interessantissimi reperti di età protostorica, il che significa che gli insediamenti in loco erano presenti ben prima che quel luogo, felice per una serie di aspetti, diventasse luogo ideale per ragioni difensive. E anche questo fa parte della storia di un popolo e della storia di una modalità di insediamento, quindi in ultima istanza dell'antropologia di un popolo. Inoltre, una lettura orientata della storia del Masegra consente di definire meglio perché Sondrio è diventato ciò che è. Il Masegra ha visto transitare come castello o prima ancora come luogo di insediamento tutte le dominazioni che sono state interessate alla valle. Ancora uno studio su, e qui mi sposto un pochino dall'ambito strettamente legato alla struttura e al castello, ma penso al castello come un luogo dove queste riflessioni possano trovare spazio e possano trovare dignità, perché mi pare che in questo momento ancora un luogo manchi. una riflessione su che cosa ha rappresentato la montagna dal punto di vista, ad esempio, dell'alpinismo storico, che è strettamente legato alla vita del club alpino italiano e che ha vissuto nelle valli a noi vicine, pensiamo alla Val Melenco, un'epoca d'oro, un'epoca eroica. Non è un caso che il CAI, la Fondazione Bombardieri, siano idealmente partner di questo progetto, abbiano già manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a versare in favore della comunità quelle che sono delle collezioni preziosissime legate proprio alle fotografie alpinistiche storiche. Penso alla collezione di Alfredo Corti, penso all'archivio Sella. Tra l'altro sull'archivio Corti stanno facendo dei lavori volti proprio alla preservazione dei supporti. Il castello però deve diventare e può diventare anche un luogo intimamente connesso anche alla storia dell'economia, quindi all'economia, parlo in particolare della viticoltura, della viticoltura, non fosse altro perché si trova in un luogo che è un punto cardinale in mezzo ai terrazzamenti. Tra l'altro il castello è stato anche in parte un po' cantina o deposito di vini nel corso della propria storia. Questa è una prima direttrice, strettamente connessa a una seconda direttrice, connessa appunto alla prima, che fa del Masegra un polo culturale nel senso che abbiamo proprio precisato, cioè non un museo statico, non è quello che è previsto nel programma, non è quello che ci sarebbe mai venuto in mente di proporre, perché il museo statico è, oltre che obsoleto, anche assai poco appetibile sotto il profilo della fruibilità del pubblico e dell'interesse che può generare. Ma pensare al museo, al castello come un portale quindi di conoscenza del nostro territorio alpino, quindi farne un luogo dove accanto all'aspetto pur legato alle raccolte, penso alle raccolte civiche sul paesaggio montano valtellinese, quindi di arte figurativa, penso agli archivi storici e fotografici del CAI cui abbiamo fatto cenno, penso alle collezioni mineralogiche dei minerali della vicina Val Melenco che rappresentano anch'esse un unicum a livello mondiale. Ecco, in questo si unisca l'aspetto legato più propriamente alla raccolta, quello legato agli studi, alla riflessione, quindi alla diffusione di informazioni e di conoscenza. Poi c'è una terza direttrice e questa ha una finalizzazione più marcatamente turistico-ricreativa. Il castello, se ci pensate, si colloca assai felicemente, ma tutti i castelli, perché il genio si collocano in posizioni invidiabili, il genius loci in genere ben sa dove andare a collocare le prime pietre, sorge all'incrocio di una vastissima rete di sentieristica che si sta anche completando proprio in questi mesi, di sentieri sia pedonali che ciclopedonali, tra l'altro fruibili da diverse tipologie di soggetti, anche a seconda poi delle capacità fisiche che hanno. E sono sentieri che collegano la Sondrio di sotto alla Sondrio di sopra, la Sondrio dell'Adda alla Valle Melenco, sia verticalmente che orizzontalmente. Ad esempio pensiamo al sentiero Rusca, già operativo, già concluso, già in essere, che parte dal centro di Sondrio, parte dalla piazza, sale nella direzione del Masegra, raggiunge la Val Melenco, il passo del muretto, tra l'altro una prima parte per chi ha buone gambe è anche ciclopedonale, poi probabilmente bisogna rinunciare all'uso della bicicletta e proseguire a piedi, passo del muretto, Engadina, Julier, e valle del Reno. Pensiamo a tutto l'intreccio della sentieristica della memoria che dalla Sondrio di sotto, che chiamiamo così, si inerpica lungo le frazioni, lungo i terrazzamenti, passando attraverso insediamenti e i nuclei originari che sono i primi insediamenti della città di Sondrio, anche attraverso luoghi di ritrovamenti archeologici, e collega quindi la Sondrio di sotto alla Sondrio di sopra, a Triasso, alle frazioni, a Triangia, a Mossini. Pensiamo a quello che si sta completando e si completerà nel giro di pochi mesi, cioè il sentiero di media, retico di media montagna che parte ad Ardenno e arriva fino a Tirano e passa attraverso il Castel Maseglia dopo aver interessato il territorio di Sondrio nelle zone di Triasso, di Sant'Anna e di Mossini, scende lungo dalla località Maioni e risale verso il castello e tra l'altro mette in connessione il Castello Maseglia con un altro castello, il Castello Grumello, quindi crea un'ideale rete fra fortificazioni attraverso la pista già esistente dei Dossi Salati e questo è il progetto in seno ai distretti culturali cui sta partecipando anche il Comune di Sondrio e da ultimo sempre nell'ambito dei distretti culturali un miglioramento di collegamenti fra la pista ciclabile sentiero Valtellina lungo l'Adda e la città perché anche in questo caso le direttrici verranno migliorate. Ora è chiaro che tutto quanto premesso il castello si configura naturalmente come un portale naturale per la visita alla città e quindi riveste paradossalmente la duplice natura di luogo destinatario di interventi anche importanti però e quindi che necessita di interventi di valorizzazione, ma contemporaneamente portatore esso stesso di un potenziale di valorizzazione per tutto ciò che già c'è in città. È chiaro che a questo si unisce, ma è previsto nel progetto, nell'accordo, anche una fruizione cittadina ordinaria, cioè la mera apertura che in questi anni è stata resa difficoltosa anche per la continua cantierizzazione che non rendeva liberamente accessibile gli spazi. Sinteticamente però questo piano di valorizzazione allegato all'accordo lo potete trovare o nel progetto di valorizzazione oppure all'articolo 3 dell'accordo, mentre proseguendo articoli 4, 5 e 6 troviamo gli obblighi per l'amministrazione comunale. Sostanzialmente l'amministrazione comunale nell'acquisizione si impegna ad attuare il programma secondo ovviamente il cronoprogramma di cui ha detto, quello segmentato in 5 lotti di cui ha detto il collega Iannotti prima, a conservare e a mantenere l'immobile, quello è ovvio, cosa che peraltro l'amministrazione comunale già ha fatto nel corso di questi anni, a mantenere la funzione culturale o comunque funzioni compatibili con quella culturale, quella turistica è considerata compatibile con quella culturale, non altre, quindi questo è un vincolo che non va dimenticato in relazione alle possibilità di utilizzo del castello e poi a garantire, l'abbiamo detto, la pubblica fruizione. Ovviamente è prevista nell'ambito delle clausole di salvaguardia una duplice clausola, una clausola risolutiva espressa in favore degli enti concedenti qualora il Comune di Sondrio non ottemperasse a tutte le obbligazioni assunte per quanto tale clausola risolutiva espressa è ammorbidita dalla previsione di una possibilità di proroga in presenza di giustificato motivo, cioè di proroga dei termini di esecuzione dei singoli lotti del cronoprogramma. E questo ovviamente salvaguarda sia l'interesse del Comune di Sondrio che l'interesse delle amministrazioni concedenti. Questo quindi accordo, non mi stanco di ripeterlo, ha come elemento qualificante l'aspetto legato alla valorizzazione culturale e o turistico ricettiva della struttura, con una saldatura molto interessante tra l'uno e l'altro, non fosse altro per le finalità di sostentamento dei costi di gestione che sono individuati nel progetto in euro 75.000 all'anno, costi di gestione ordinaria per l'apertura, ma ovviamente l'ambizione è quella di fare del castello qualcosa che possa, ahimè, richiedere anche finanziamenti più ampi. Così come c'è una stretta connessione fra la valorizzazione di tipo culturale e quella turistico-ricreativa e ricettiva, c'è una stretta connessione ovviamente fra gli interventi edilizi ristrutturatori e quelli legati agli allestimenti e alla promozione, perché uno degli handicap e bene emergeva dalla relazione che mi ha preceduto del Castello Masegra sino ad oggi, è la scarsissima possibilità di fruirne gli spazi, oltre alla solo parziale ristrutturazione. Questo perché il Castello Masegra è stato oggetto di interventi molto frazionati, molto frammentari, che non hanno consentito mai il collegamento delle parti diverse, tanto è vero che anche per ragioni obiettive legate al fatto che non è un corpus dal punto di vista architettonico unitario, ma costruito in epoche diverse, tutti i singoli corpi dell'edificio non sono tra loro immediatamente collegabili sullo stesso piano. Quindi abbiamo avuto un corpo ottocentesco ristrutturato e funzionante, collegato a una parte più recente, non di pregio e non ristrutturata, a propria volta separata da un'ala più antica, restaurata, ma priva di riscaldamenti, priva di possibilità di accesso, non ultima di accesso per i disabili, una camera picta cinquecentesca, con gli affreschi arioseschi che si richiamano all'edizione di Giolitto De Ferrari del 1542 dell'Orlando Furioso, perfettamente ristrutturata ma non accessibile per ragioni di sicurezza e anche per altre ragioni, in più questa cantierizzazione più o meno perenne, non ultima dovuta alla sistemazione del cortile antistante a seguito degli scavi archeologici. In commissione, quando abbiamo descritto e affrontato il tema del progetto e dell'accordo, non è ovviamente mancato chi giustamente ha evidenziato qualche preoccupazione in ordine alla possibilità di reperire le risorse necessarie. Risorse che correttamente non avremmo potuto fare diversamente sotto il profilo del bilancio, noi abbiamo individuato in risorse esterne, cioè da parte di terzi. Mi piace ricordare però che questo progetto e il progetto di ristrutturazione del Castello Masegra è già inserito nell'ACUST della Regione Lombardia, cioè nell'accordo quadro di sviluppo territoriale per la provincia di Sondrio, quindi anche lì si ha ragione di ritenere di poter reperire almeno parte delle risorse necessarie a fare gli interventi. Certo che ci vuole coraggio, quanto premesso in un momento come questo, di difficoltà per la finanza pubblica, di difficoltà per le finanze anche del Comune di Sondrio, ci vuole il coraggio quello dell'avventura, perché credo che poi alla fine sarà un'avventura straordinaria, che non impegnerà solo noi, ma chi verrà anche dopo di noi, quella di fare del castello finalmente un simbolo universale e condiviso per il nostro territorio. Un simbolo riconosciuto e riconoscibile, e secondo me questo è un momento nel quale c'è bisogno di simboli. E quindi ecco perché ci siamo lanciati a progettare perché diventi un polo di attrazione culturale e turistica, e perché intorno ad esso si coagulino gli sforzi di tutti. Certo, sarà un percorso lungo. Questa amministrazione ha ritenuto doveroso in questo momento intraprendere i primi passi e pensare quindi a un futuro, magari un futuro, speriamo, meno difficile di oggi. E mi pare che la sfida del futuro è una sfida che non si possa non raccogliere. Grazie.
Grazie. Do adesso la parola al sindaco, che ci illustra la serie di emendamenti che sono pervenuti, così poi apriamo la discussione.
Se mi è consentito, vorrei partire anche da una considerazione generale, nel senso che noi amministratori siamo chiamati, quando si fanno scelte, di fare valutazioni complessive, e a mio modestissimo parere è utile segnalare che la scelta che stiamo facendo sul Castello Masegra non confligge, non è in contrasto e non è alternativo ad altre scelte in altri settori, come per esempio sono stati oggetto di discussione prima. Sono due capitoli sostanzialmente diversi, ritenendo che sul castello ci fosse un'opportunità che non potevamo non cogliere, il fatto che
lo Stato, attraverso la concessione, la cessione di proprietà demaniali agli enti locali, avesse avviato un percorso dentro un contesto di virtuosità che era legato al fatto che lo Stato non poteva più mantenere, non dava la certezza di mantenere alcune proprietà, e in ogni caso, siccome le proprietà di tutto, bisognava trovare lo strumento per mantenere in essere queste proprietà di tutti. E pare doveroso ritenere che l'ente locale sia il soggetto che è più vicino, proprio perché questo bene insiste nel comune, sia il luogo che meglio di altri può cercare di mantenere nelle migliori condizioni. E quindi abbiamo scelto di percorrere questa via che, come ha detto l'assessore Cotelli, è anche una scommessa a cui siamo chiamati tutti insieme, una scommessa importante. Ne abbiamo fatti altri, ma i motivi per affrontare questo percorso sono molti, e li avete sentiti sia dall'assessore Iannotti che da Cotelli. Sapere che questa proprietà è finalmente nostro ci mette anche nelle condizioni di sapere che qualsiasi intervento faremo, anche magari con risorse proprie o in ogni caso che andremo a reperire, vanno su un bene che è totalmente nostro. Ritornando all'intervento che mi è stato richiesto, nel senso che io devo fare, voglio ricordare che nella riunione dei capigruppi del 14 avevo già detto che c'erano state alcune modifiche che erano avvenute attraverso comunicazione tra gli uffici. Il giorno 21 siamo scesi a Milano, io e il direttore, per affrontare l'ultimo passaggio. In quel contesto voi potete immaginare che mentre la struttura del Ministero del Demanio è solo lieta, non dico di dare questo bene al Comune di Sondrio, ma di vedere nel progetto che il Comune di Sondrio ha attorno a questo una forte condivisione, un'aspettativa, tanto per dirla, sono stati loro molto a spingere, contrariamente magari a qualche anno fa, alla questione di pensare anche a quel luogo come un luogo di accoglienza dove si potesse avere ricezione, ristorazione, perché ormai è oggettivabile la cosa che una struttura si regge, e non solo perché ha un luogo che richiama anche utenze non meramente legate alla cultura, ma anche perché una possibile sostenibilità economica del tutto il meccanismo avviene attraverso questo sistema. Comunque nell'ultima riunione voi vedete che ci sono state delle richieste di alcune modifiche che voi vedete sono richiamano la questione archeologico e artistico, perché i rappresentanti di quel settore archeologico hanno voluto rimarcare questa loro necessità di avere ancora potenzialmente in mano la possibilità di intervenire lì, per non vedersi, uso questo termine, sottratta la possibilità da parte loro di intervenire. Noi riteniamo che tutti gli iter normalmente per qualsiasi tipo di intervento all'interno dei vari lotti non possano non vedere necessariamente tutte le autorizzazioni che competono all'archeologico o all'architettonico, su questo non si discute. C'è una richiesta che è quella più importante, che è quella di dire che in ogni caso tutto il sistema debba vedere una prospettiva sulla questione impiantistica già più definita. Io ho fatto un po' fatica, ho tenuto chiuso le labbra, perché loro hanno costruito il riscaldamento, hanno fatto il coso, non hanno fatto i tubi per portarci il coso, però ho tenuto l'interesse generale che era quello di portare, quindi ogni cosa che faremo deve essere fatta pensando all'impianto di riscaldamento e che i tubi che si verranno a realizzare possono essere già dimensionati e debbono essere dimensionati anche all'intervento che avverrà dopo. La stessa questione è sulle barriere architettoniche. L'assessore Cotelli ha detto la complessità dei vari livelli deve avere già nel momento in cui si andrà a realizzare già una predisposizione almeno di massima di quali sono i meccanismi per superare queste problematiche legate alla disabilità, alle questioni delle barriere architettoniche. Noi ovviamente ci siamo, e voi leggete, impegnati a seguire questa metodologia di lavoro, che è quello di predisporre anche una complessiva visione di tutte le situazioni. Una delle questioni che vedete che è stata cancellata è la questione dei laboratori artistici e della questione del vino, perché lo ritenevano loro prematuro rispetto a quello che noi ritenevamo fosse importante, ma che venga demandata poi invece alla successiva fase, nel momento in cui si sarà la predisposizione del project financing sull'utilizzo di quella struttura con funzioni ricettive, dove quelle due indicazioni che sono le cantine o la produzione vitivinicola o addirittura i laboratori possono meglio essere contestualizzate in quel tipo di progetto. Riteniamo, l'altra questione, avete visto che è stato modificato il cronoprogramma dei lavori proprio perché in relazione a una visione complessiva e globale che deve essere anticipata il più possibile, il quinto lotto si incomincia già a pensare dal secondo anno e non come elemento a sé stante dopo l'ultimazione del quarto lotto, ma già anticipando qualche elemento di studio e di valutazione, proprio perché da un punto di vista strutturale ci deve essere una forte e una stretta interconnessione tra i vari tipi di intervento. Io così a conclusione segnalo la mia percezione in quell'incontro. C'è veramente grande entusiasmo da parte del Demanio, perché non solo questa è la prima operazione in Lombardia, ma di fatto è la terza operazione in tutta Italia, che comprende l'Umbria e la Toscana, due esperienze, ma per quello che ho potuto appurare per quanto riguarda l'Umbria, in realtà è un pezzo di aeroporto che viene dismesso e che non è così importante o non ha le caratteristiche che ha il Castello Masegra. Quindi questo che noi andiamo a assumere come scommessa è certamente una scommessa che viene vista con molta attenzione. La commissione, tra l'altro, che è arrivata a Sondrio a visionare il castello, è uscita direi con interessante opinione, perché alla fine quello che emerge è che per fortuna in una serie di interventi fatti dal comune, dalle varie sovrintendenze quando avevano soldi, si è sistemata tutta la parte del tetto, perché questo permette che sotto tutta la struttura non abbia ad avere danni legati ad eventi atmosferici, e anche gli interventi che sono stati fatti, al di là di alcuni errori, chiamiamoli così, o di necessità di migliorare il sistema delle strutture dei servizi, alla fine permette, con una serie di interventi che sono stati esplicitati nei vari otti, di renderlo già molto fruibile. C'è un elemento che so che è emerso in commissione e non legato solo alla questione economica, di come questo castello possa, o di quali siano gli strumenti che noi abbiamo in mano, oltre alla parte di andare a reperire risorse, per far sentire il castello più nei piedi dei cittadini, cioè di avvicinarlo realmente attraverso qualche strumento che lo renda raggiungibile. È chiaro che dovremmo avere la fantasia, non solo economica, di pensare a qualche cosa anche di eclatante, che sarebbe quello che potrebbe in qualche modo favorire l'accessibilità a finanziamenti europei di strutture di questo genere. Ricordo che nell'approvare il PGT abbiamo indicato l'area ex Fossati come un'area fortemente dedicabile, almeno per quanto riguarda i parcheggi e alcune strutture proprio funzionali al castello, almeno da quel punto di vista di parcheggio. Certo, sarebbe auspicabile che non solo il pezzo di percorso e i percorsi che Marina ha indicato dentro nei distretti culturali e anche nel sentiero rusco, insomma tutte quelle strutture che in qualche modo avvicinano il castello a Scarpatecchi e quindi di conseguenza la parte più bassa della città, più centrale, a pensare a qualche cosa che superi o che faccia superare a quelli ancora un po' più pigri il raggiungimento di quella struttura. Avremo tempo, anche perché avete visto il cronoprogramma, noi, questo consiglio comunale, mi auguro stasera, di fatto sceglie per nome e per conto anche di altri che dovranno proseguire un percorso non semplice, ma attorno al castello negli ultimi anni tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno dedicato progettualità, risorse, ma alla fine animati tutti da uno stesso pensiero, cioè di sentirselo sempre più il proprio castello, e oggi noi attraverso l'approvazione di questo riusciamo ad averlo, con un impegno importante che è quello di raggiungere quelle cose che abbiamo concordato con il Ministero. Però vedremo, cioè, no, l'ascensore non c'è, non so, ma bisogna tenere a bada Stefanelli, perché sennò altrimenti ne pensa un'altra delle sue. Però direi che almeno questo, sentirselo nostro, ma nel senso anche di esserne pienamente proprietari, condividendo quella scommessa e quel progetto. Poi aggiungo che tutte le varie questioni, cioè che il castello sia l'unico castello in provincia di Sondrio realmente abitabile, che possa essere il centro, perché lo ha anche stato, il centro di collegamento di tutti i castelli, è un altro strumento che mi auguro noi come città di Sondrio potremmo utilizzare e dobbiamo utilizzare per far percepire anche magari a qualcuno di scarsa sensibilità che il capoluogo mette a disposizione una struttura così importante. Lo ha fatto attraverso questo tipo di impegno e lo dovrà fare anche insieme ad altri per raggiungere gli obiettivi che ci siamo condivisi.
Grazie. Bene, apriamo allora la discussione. Consigliere Sava.
Grazie Presidente. Se non ho colto male, la discussione è unitaria sia sull'aspetto convenzionale che sull'aspetto variante programma opere pubbliche, come logica vuole che sia. In commissioni, commissioni congiunte, abbiamo già avuto modo di esaminare la convenzione e le proposte di valorizzazione che sono emerse nei contatti con le soprintendenze, con il demanio. È un piccolo escluso storico, mi sembra che sia doveroso, brevissimo. L'assessore Cotelli e l'assessore Iannotti hanno già abbondantemente illustrato questi aspetti. Volevo semplicemente ricordare come l'attenzione al castello di fatto da parte della città per l'interno del castello si viene a sensibilizzare solamente a metà degli anni 90. Il castello è sempre stato una parte, componente essenziale del paesaggio e della identità sondriese dall'esterno, perché il castello è lì ed è visibile ed è sicuramente un riferimento, un luogo storico della memoria dell'identità dei sondriesi e dei valtellinesi in genere. Però che ci si sia occupati dell'interno del castello siamo solo verso la metà degli anni 90, con vari tentativi, con gli inizi di primi interventi. E solo nel 2004, a fronte di precedenti interventi con risorse anche comunali, non indifferenti, si era proceduto ad alcune opere. Solo nel 2004 si era stipulata una convenzione con la quale in pratica veniva dato il castello incomodato gratuito d'uso al Comune di Sondrio, fin tanto che ci fossero stati dei lavori, che era come dire, cioè, fin tanto che il comune ci fa un lavoretto, qualcosa, fino ad allora il castello rimarrà nella disponibilità del comune. Però effettivamente quanto a funzioni e attività da svolgere all'interno era rimasto molto generica questa convenzione, lasciando spazio peraltro alla creatività delle amministrazioni. È importante segnalare quello che il sindaco nella sua relazione ha indicato, perché è fondamentale a mio modo di vedere, come una svolta ci sia stata con il federalismo demaniale. Cioè, quel federalismo che purtroppo non si è declinato in tante altre situazioni, su tanti altri aspetti dall'amministrazione della cosa pubblica, almeno sotto questo aspetto si è declinato, ha trovato conferma in decreti e in normative chiare e precise, coordinate con le varie sovrintendenze, ed è stato grazie a questo federalismo, dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo, che la richiesta che da 15 anni il Comune faceva di acquisizione del castello ha trovato finalmente una soddisfazione. Quindi di fatto non dico niente di nuovo, anche perché sul federalismo mi sembra che sia un concetto ormai acquisito da tutte le forze e le componenti culturali e politiche di questo paese, come sia un punto fondamentale della ristrutturazione del nostro Stato. Certo che questo federalismo ha portato a noi il castello, ed è una cosa di una valenza, secondo noi, estremamente positiva, perché finalmente avere il castello, avere, possedere il castello, che il comune sia proprietario del Castel Masegra, è un sogno che tanti hanno perseguito e che soltanto oggi riesce a concretizzarsi. Quindi ne siamo ben felici. La valenza dell'acquisto è implicito in quello, in tutto il discorso che ha fatto l'assessore Cotelli, che io condivido pienamente, che è un discorso suo, un discorso fatto da tanti altri, un discorso che diciamo così, trae origine da riflessioni di molti studiosi di questo monumento, ma anche di questo luogo della memoria sondrese, di questo luogo dell'identità, chiamato già da tanti anni luogo dell'identità sondrese, e che c'era stato sottratto dalla destinazione funzionale del Ministero della Difesa o degli Interni, non mi ricordo quale fosse, come ufficio di leva, vi ricordate, era l'ufficio di leva. Il castello è effettivamente quindi un immobile che va oltre quale valenza quella della sua fisicità, ma ha una valenza culturale, storica, importantissima e di valorizzazione anche per tutto quel lavoro che si vuole fare su Sondrio come città turistica, come città che sappia scoprire una vocazione non soltanto di terziario, ma anche come città che è al centro delle Alpi e che deve saper diventare città al centro delle Alpi, svolgere appieno questo suo ruolo. E il castello si presta benissimo a questo ruolo, come l'ha svolto nei tempi passati. Gli interventi di valorizzazione sono senza dubbio molto interessanti e a mio avviso molto puntuali. Il sindaco peraltro ha messo il dito sulla piaga, che effettivamente secondo noi è un qualcosa da sanare, e cioè il collegamento con la città. Si è parlato di un museo dinamico, si è parlato di un luogo della memoria visitabile, si è parlato di associazioni che vogliono lì porre dei propri patrimoni culturali, fotografici, mineralogici, ma a che serve se non è facilmente arrivabile? Effettivamente questo è un nodo fondamentale, è un nodo che peraltro stranamente non trova riscontro all'interno degli interventi che sono stati indicati per la sua valorizzazione. Mi sembra questa una carenza, perché è necessario che i cittadini, i visitatori della nostra città, i visitatori della nostra valle possano accedervi con tranquillità, con facilità, agevolmente. Qualche idea era passata intorno agli anni 2000-2001 nella mente di qualche architetto molto vivace, già assessore, circa la realizzazione del famoso ascensore che da piazza Cavour, scavando sotto nei parcheggi interrati come dal piano di recupero, potesse poi salire fino ad arrivare al centro della piazza. Ecco, insomma, probabilmente sì, sono intuizioni brillanti, forse, però è difficile da realizzarsi, come si è dimostrato, sia per una questione proprio morfologica, perché non è fattibile dal punto di vista tecnico, sia da un punto di vista economico probabilmente, sia da un punto di vista, diciamo, anche della sicurezza e della quantità di portabilità di visitatori che un ascensore può garantire. Certo, nel PGT è prevista la possibilità di un parcheggio nell'area ex fossati, e questo è senza dubbio un elemento che abbiamo assolutamente approvato anche in sede di PGT.
ma è un po' in là, nel senso che è subordinato all'attuazione di quest'area che è estremamente in là nel tempo, penso, specie con questi tempi di ristrettezze economiche. Pensare che ci sia qualcuno che svolga un investimento di svariate decine di milioni di euro sull'area Fossati adesso è effettivamente qualcosa di poco verosimile, e quindi anche poco verosimile appare la possibilità di realizzare un parcheggio pubblico nell'area Fossati, salvo che ci sia un accordo con la proprietà per cui una porzione di essa venga data già al comune e venga utilizzata quale parcheggio pubblico, che potrebbe essere un'idea, quantomeno per una certa porzione a monte. Questo lo lancio come idea. Non costerebbe moltissimo e consentirebbe quantomeno che i pullman dei visitatori o comunque le autovetture giungano vicino al castello. Ma la vocazione del castello è quello di essere percorso pedonalmente e anche raggiungibile pedonalmente, a mio modo di vedere. Per cui bisogna per forza di cose ingegnarsi a trovare delle soluzioni per accedere al castello, che sia una teleferica su binario che parte dalla vecchia Scarpatetti, anche questa c'è un'ipotesi allo studio di un altro tecnico, che sia un qualsiasi altro strumento, ma che consenta di veicolare in modo dolce, senza consumo di suolo e senza opere impattanti, l'accessibilità al castello. Direi che questo purtroppo è un punto trascurato in questo programma di interventi di valorizzazione. Anche quanto alle risorse, tralascio volutamente, perché ho detto prima, ho pienamente condiviso le funzioni, anche quanto alle risorse non ci convincono. Non ci convincono sotto diversi profili. Le risorse per questi interventi sono tutte previste a carico di terzi, non vi è alcun impegno diretto del comune e non vi è alcun impegno diretto di questa amministrazione, nel senso che ciò che si fa sul castello e che è in corso, che inizierà a breve, appartiene a POP, a programmi opere pubbliche precedenti. Sul 2012 non è stanziato neanche un euro. Io qui mi permetto di porre all'attenzione del Consiglio l'ipotesi di fare un emendamento alla variante del programma opere pubbliche, che poi spiegherò meglio, ma di reperire all'interno di questo programma opere pubbliche, soprattutto a seguito dell'alienazione della ex Ipsia, qualcosa che consenta di mettere lì un primo contributo del comune. Questo perché è noto che se il comune interviene costituisce un volano per altri interventi, per altri investimenti, per altri soggetti, rende credibile l'iniziativa. Rimetterlo tutto a contributi di una fondazione, peraltro benemerita, che peraltro nel 2011 ha emesso il bando degli interventi emblematici, per cui fino ai prossimi 5-6 anni ci sogniamo di vedere fondi sostanziosi da parte di quella fondazione, piuttosto che della regione Lombardia, che anch'essa penso veda ristrettezze dal punto di vista economico. Io penso che se veramente c'è la volontà e c'è la serietà dell'impegno, qualcosa già sul 2012 doveva essere inserito. Invece non vedo alcuno stanziamento di risorse. Di più, il cronoprogramma dei lavori, come aggiornato e consegnatoci l'allegato C alla delibera, prevede che già dal secondo anno dall'acquisizione, cioè nel 2013, stiamo già parlando della prossima amministrazione sostanzialmente, quindi andiamo a impegnare le prossime amministrazioni, non questa. E questo mi pare che non sia così molto elegante,
sarebbe stato più opportuno impegnare già qualcosa su questa amministrazione, 2012 quindi. Ma comunque notiamo che già nel secondo anno, poi nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto ha luogo il quinto lotto, che è quello che il sindaco ha detto del possibile project financing. Il quinto lotto prende avvio già nel 2013. Allora, il project financing vedo che viene rivalutato, mi fa piacere perché era chiamato dal sindaco strumento pericoloso, mi ricordo. Quelli che ho fatto io, caro mio, hanno prodotto qualcosa come 11 milioni di opere pubbliche, cioè le tre piazze, più il parcheggio pubblico interrato in piazza Garibaldi. So a quale fai riferimento e so benissimo che fai riferimento, caro sindaco, a un progetto che tu stai tenendo fermo da 4 anni e su cui non stai facendo un bel niente, nonostante nel PGT sia previsto un parcheggio pubblico e il verde pubblico, e per cui è anche una carenza tua, caro sindaco, perché qualcosa in 4 anni si può fare se si ha voglia di fare. Ma certo che il project financing da 2 milioni 200 mila euro buttato lì così, ecco, mi sembra un po' azzardato, specie perché non si propone nessuna idea di project financing, nessun possibile bando, nessun possibile concorso, anche se parte già dal primo semestre del 2013. Nel POP variato non si prevede niente di questo project financing. Mi si può dire, non è necessario inserire nel POP il project financing, è una versione anche questa che normativamente però ultimamente è rivista, nel senso che anche i project financing devono essere inseriti nei POP. Comunque noto una discrasia fra intenti e risorse. Quindi la nostra posizione, proprio per venire, per aderire in pieno al concetto e alla funzione del castello come è stata descritta prima, la nostra posizione è quella di condividere senz'altro l'acquisto dell'immobile con questa forma di convenzione, ma non di non condividere le modalità con cui si pensa di recuperare i soldi per gli interventi, perché ci sembra una presa in giro. Ci sembra che sia qualcosa che non sia seriamente apprezzabile. Per cui, da ultimo, visto che nell'unica discussione si tratta anche della variante del programma opere pubbliche, io penso, chiedo, propongo un emendamento in forza del quale vengano tolte le risorse di 50.000 euro dal 17° punto progetto del programma, cioè delle opere di riqualificazione delle frazioni, su cui nell'anno 2012 sono previsti ben 200.000 euro, quindi di toglierne 50 a favore di un appostamento alla voce 49 interventi del recupero sul Castello Masegra, nonché di altri 100.000 euro che dalla voce 18 sistemazione tratti strada Ligari, Rolla, Forcola, Poverzone, primo lotto, questi 100.000 euro che derivano tutti, sia i 50 di prima che i 100 di adesso, da alienazioni di immobili, vengono portati sul castello già nel 2012, in modo da dare un segnale che il comune ci mette 150.000 euro per avviare opere già nel 2012, fra quelle comprese nel programma di intervento di valorizzazione di cui è la convenzione che andiamo ad approvare questa sera.
Sarebbe necessario sì, ecco, così poi lo teniamo agli atti. Aveva chiesto la parola il consigliere Pacelli.
Allora, chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se hai mezzi per portarla a termine? per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Questo si scriveva 2000 anni or sono. Ebbene, si legge che l'edificio del Castel Masegra risalga al 1040. La sua storia è intrinsecamente legata con quello della nostra città. Presenta sale di pregio, ha un ottimo potenziale di valorizzazione e rappresenta un volano per il rilancio turistico della nostra città. Viene donato alla nostra comunità dal Ministero dei Beni Culturali, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. Siamo tutti contenti perché dopo tanti anni torna finalmente alla città ciò che gli è sempre appartenuto e sappiamo tutti benissimo il valore di un castello. Ci sono però i tanti ma che accompagnano il dono: come gestirlo, come collegarlo con la città, ma soprattutto come reperire le cospicue risorse necessarie per renderlo pienamente agibile nei termini scritti nella convenzione. Si punta nella proposta alle sponsorizzazioni da parte dei privati, erogazioni liberali da parte di fondazioni. Il problema però è la ben nota crisi di liquidità che sta creando non poche difficoltà al nostro sistema. Un proverbio dice: chi vive sperando muore cantando, che poi ha anche un'altra versione. C'è però anche un detto che dice: la speranza ingrandisce, l'esperienza rimpicciolisce. Forse occorrerebbe definire un piano B. Quella è una proposta, io non la conoscevo, ed è interessante. Per l'ipotesi in cui i donatori non si trovassero e per non riversare troppo agevolmente le predette incombenze all'amministrazione che verrà. E soprattutto per evitare che, dopo aver gettato le fondamenta e non essere stati in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deridere dicendo: hanno iniziato a costruire ma non sono stati capaci di finire il lavoro.
Grazie, consigliere Porra.
Il Castel Masegra entra a far parte del patrimonio del Comune di Sondrio grazie all'entrata in vigore del decreto legislativo 85-2010, il cosiddetto federalismo demaniale, che ha permesso all'amministrazione comunale di presentare istanza di acquisizione previo accordo di valorizzazione dell'immobile in questione, che si concretizza in questi giorni, o si concretizzerà, visto che il castello si trova su una collina allo sbocco della Valmalenco e domina la città. È riconosciuto da tutti come simbolo di Sondrio, anche se molti non ne conoscono la storia e non sanno che fino ad oggi la proprietà non era della città. Il passaggio di proprietà rappresenta una grossa opportunità per la nostra comunità. L'accordo di valorizzazione prevede che il Comune continui l'attività di recupero e restauro dell'immobile. L'amministrazione ha già delle idee per la sistemazione del castello e intende trasformarlo in un centro di riferimento culturale per Sondrio e provincia, simbolo del territorio di tutta la Valtellina. Il recupero del castello è diviso in 5 lotti, il primo lotto è in fase di completamento, il secondo è completamente finanziato, il terzo e il quarto potrebbero essere realizzati in tempi medio-brevi, chiamiamoli, e il quinto, il più impegnativo di tutti, la grande sfida, riguarda il recupero del corpo sud-ovest e richiederà un notevole impegno economico-finanziario per il restauro di un'area di circa 1000 metri quadri, finalizzato alla realizzazione di un'attività turistico-ricettiva. Pur rendendomi conto che il momento attuale non sia dei migliori per la ricerca di fondi necessari alla realizzazione del quinto lotto, soprattutto perché più potrebbe sembrare uno spreco enorme utilizzare risorse economiche per questa iniziativa, ritengo che ciò non debba farci desistere dal mettersi in gioco e dall'impegnare tutte le nostre forze per creare un progetto a lungo termine per la salvaguardia e la valorizzazione di questo prestigioso immobile. Questa sera ciascuno di noi vorrà esprimere un'idea su come gestire il quinto lotto. Io al riguardo pensavo di creare una struttura ricettiva che si inserisca in un contesto un po' diverso dall'albergo vero e proprio o dal ristorante. Come scritto nella presentazione del progetto di valorizzazione, il castello si trova all'incrocio di diversi sentieri pedonali o ciclopedonali di interesse naturalistico e storico. E allora, perché non pensare di trasformare il castello nel punto di partenza e arrivo di questi cammini, creando una struttura che accolga i viandanti? Negli ultimi anni si è visto un forte incremento di questo tipo di turismo, un turismo più lento ma più intenso alla riscoperta delle proprie radici, un'esperienza umana e un'opportunità di crescita della sensibilità delle persone. Potremmo impegnarci a creare un nuovo itinerario a piedi, in parte già esistente, mancano solo alcuni collegamenti, come quelli europei di cui è stata da poco pubblicata una guida. Gli itinerari culturali europei sono attualmente 29, cito il più famoso, il Cammino di Santiago. Perché non immaginare di poterne proporre un 30° che parta proprio da Sondrio? Uno degli itinerari esistenti è il sentiero Rusca, che parte dalla via omonima dietro la collegiata e che ricorda le vicende del rapimento dell'arciprete di Sondrio nel lontano 1618. Questo percorso mette in comunicazione la Valtellina con la Svizzera attraversando la Val Malenco, passando al passo del Muretto per poi scendere in Svizzera e arrivare fino a Coira. Si potrebbe cominciare a valorizzare questo percorso in collaborazione con la Val Malenco, la Svizzera e la provincia e altri ancora enti. Il sentiero ha finalità storico-culturali e turistiche di notevole portata e contribuisce a far conoscere le radici e le tradizioni del nostro popolo. Lungo la strada si susseguono diversi paesaggi, dalla città alle Alpi, e si possono visitare piccoli paesi, osservare luoghi di lavoro del passato, scoprire chiese e santelle ed infine ammirare paesaggi spettacolari della nostra terra. Il sentiero è facilmente collegabile ad altri del nostro territorio, come il sentiero Valtellina e il sentiero di Mezzacosta che partirà da Ardenno e altri ancora, come citava prima l'assessore. Per incrementare questo tipo di turismo, però, occorre creare delle strutture ricettive lungo i sentieri per permettere al viandante che intraprende un viaggio la certezza di poter trovare alloggio ogni tot chilometri, in strutture organizzate. Il castello, opportunamente ristrutturato, potrà essere la struttura ricettiva di riferimento. Il CAI, che di sentieri e rifugi se ne intende parecchio e avrà la sua sede al castello, penso che possa essere l'ente maggiormente accreditato per dare via ad un'iniziativa di questo tipo. Grazie.
Grazie. Consigliere Zanesi.
Beh, prima di tutto direi che il fattore importante di questa sera è acquisire la struttura, il Castello Masegra, e il Consiglio prende atto, io personalmente con molta soddisfazione, di questo approdo dell'iniziativa del sindaco e dell'amministrazione comunale in genere. Devo anche dire che il fatto che il demanio faccia, è stato definito da Sava, il federalismo demaniale, io spero che il federalismo non nasca con la logica del federalismo demaniale, perché tutti sappiamo che il demanio in questo caso è molto soddisfatto per altre ragioni rispetto a quello per cui non siamo molto soddisfatti. Noi lo siamo perché arriviamo a ereditare dal demanio un patrimonio che ci sentiamo profondamente nostro, le vicissitudini storiche e culturali sono già state molto ben evidenziate, e questa è una soddisfazione di chi in questo territorio ha nel Castel Masegra un simbolo storico culturale e un punto di riferimento essenziale per il futuro. Io credo che per il demanio la soddisfazione sia di essersi liberato da un po' di quel patrimonio che in generale si chiamano i beni culturali italiani, che forse avremmo dovuto guardare e dovremmo guardare con attenzione anche oltre al comune di Sondrio, per quel che è, a mio parere, la ricchezza che nell'epoca della globalizzazione noi come Italia abbiamo in generale. È evidente che se tutto il patrimonio fosse stato curato con quei piccoli o grandi interventi di conservazione, come lo è il Castel Masegra in questo momento, forse avremmo qualcosa in più come patrimonio anche nazionale. E quindi io dico che ereditiamo una cosa che, grazie anche all'intervento rapsodico di piccoli interventi, ma partendo da sulla struttura dal tetto, che ha conservato quello che si poteva conservare, perlomeno non abbiamo ereditato un rudere come possiamo vedere in altri anche non lontani luoghi, sono finiti alcune larga parte di un patrimonio importantissimo. Quindi averlo adesso e cominciare di nuovo non solo a ragionare sulla storia ma su quello che potrebbe essere nel futuro questo punto di riferimento, ritengo che sia una grande conquista per il comune. Simbolo della città è vero, ma questa città ha un simbolo in cui dovrebbe riconoscere anche un ruolo, quello che adesso cerchiamo di identificare è il ruolo di Sondrio, che abbiamo più volte discusso non solo in questa amministrazione ma anche nelle precedenti, e che io credo sia inscindibile proprio dal futuro del castello, perché noi possiamo
con la fantasia o con anche le nostre idee, che sono tutte sicuramente apprezzabili, andare a fare delle proposte, ma il vero problema è: siamo in grado, e non so come faremo, se con delle riflessioni un po' impulsive o se con una meditazione anche che lascia un futuro più ampio la possibilità di trovare una soluzione nel castello che possa rilanciare non solo il dinamismo del castello, ma un dinamismo turistico che il futuro ci presenterà, che non è quello che è avvenuto finora magari. E quindi su alcune scelte dovremo anche valutare un po' con attenzione quelle che possono essere nel dinamismo auspicato da tutti, che parte sì dal museo dinamico, che è una cosa ottima, e questa scelta indubbiamente io la condivido, ma credo che dobbiamo anche pensare che, per esempio, quando si parla di ristoro, che anche questa è una cosa importante, noi abbiamo tanti castelli che hanno funzionato per anni sulla riscoperta attraverso anche il bel ristorante, che però non so se ha ancora da solo una potenzialità come l'ha avuta in questi anni passati. Allora, dentro questo concetto, che non così non mi pare di poter rifiutare da Chitto, io metterei anche, accogliendo quello che diceva molto puntualmente la collega Porra, troviamo anche altre soluzioni. Noi abbiamo anche un problema in città che a volte riscopriamo un po' anche come slogan, i giovani, ne parliamo spesso, ma non abbiamo un luogo, per esempio, dove questi giovani possano arrivare con degli scambi, poter dimorare un momentino, un ostello facciamo come esempio, che potrebbe dare un senso molto importante sia alla generazione che viene coinvolta, ma anche a un giro piuttosto ampio di scambi. La nostra zona è al cuore delle Alpi, direi che possiamo anche sfruttare questo, però anche questa è un'ipotesi. Però ecco, anche andare a cercare delle soluzioni che guardino da problemi che difficilmente sarebbero affrontabili diversamente. Oggi i giovani, ne parliamo spesso, ma non hanno molte possibilità se non attraverso questi meccanismi di avere qualche punto di riferimento un po' diverso dal bar o da altre cose, ecco. Per esempio, io operando nelle scuole ci vedrei bene anche delle possibilità di scambi che diano anche un po' di recettività a chi viene, che non sia una recettività che non, attualmente non è possibile. Quindi su questo, tenendo conto anche di tutto quello che c'è intorno, che si diceva prima dell'ex cotonificio, quindi della situazione che c'è intorno, quindi di quell'area, direi che si deve lasciare anche un po' di tempo, ma non troppo, per maturare una strategia che poi deve essere in qualche modo programmata costantemente dalle amministrazioni. Non mi sentirei particolarmente così di cattivo gusto, non vedrei di cattivo gusto la scelta di impegnare anche la prossima amministrazione. Io credo che questo direi monumento, questo simbolo, è un simbolo che riguarda tutti, tant'è che anche gli interventi su questo dimostrano che non sono le posizioni dei singoli, delle singole situazioni di maggioranza che dovranno vedere, ma un'attenzione costante alla opera che dovremmo fare di intervento su quella struttura. Parlare di risorse adesso, di mettere lì un impegno immediato del Comune, simbolicamente io non so, potrebbe anche essere fatto, ma non vedo che cosa può comportare rispetto a questo progetto generale. Io credo che dovremmo cominciare a pensare, direi in maniera con più ampio respiro, un problema serio che è stato posto, credo da tutti, è quello dei collegamenti. Beh, i castelli sono nati per essere inaccessibili e quindi c'è la contraddizione storica che evidentemente adesso dobbiamo renderlo invece accessibile, perché quando sceglievano di fare un castello cercavano di tenerlo più inaccessibile possibile, altrimenti non avrebbe avuto il senso allora. Quindi è evidente che su questo bisogna trovare qualche soluzione anche un po' avveniristica, perché da un punto di vista del percorso stradale l'impressione è che siamo in grande difficoltà. Uno può pensare a un rilancio del centro storico, magari inventando qualche cosa lungo tutto il percorso della Scarpatetti che va su, eccetera, però come vedete anch'io sto, magari non come Stefanelli, appunto di Stefanelli, fantasticando, ma ci vedrei un discorso di questo tipo, ma più che a livello di mezzi che devono andare a parcheggiare lassù, di intervento di mezzi pubblici che rendano fruibile quella zona senza intasarla, perché sarebbe assurdo creare una nuova logica di arrivare con la macchina proprio lì per entrarci dalla porta e mangiare la pizza o mangiare qualcosa. Ecco, io non vorrei che alla fine il simbolo della nostra città sia quello di arrivare su con la macchina comodi per una parte, trovare il ristorantino bello, un po' d'élite, e poi tornare a casa dicendo ho fatto una bella visita lì, tenendo conto che questa è un'estremizzazione fondamentalista anche questa, però dal punto di vista della provocazione. E quindi ecco, il mio voto è a favore sicuramente, e l'apprezzamento è perché l'abbiamo, teniamo conto che abbiamo ereditato un patrimonio di difficile soluzione e che trovare risorse adesso significherebbe per certi aspetti anche metterci di nuovo a tavolino, e senza escludere l'alternatività delle impostazioni, perché sono argomenti diversi, però trovare risorse in questo momento che lo Stato non trova, che altri non trovano, per il Comune prendiamo atto che è una cosa molto difficile e che speriamo le amministrazioni future abbiano più fortuna, magari legate alla fortuna dello Stato italiano e di quello che succederà dopo, di noi, perché in questo momento accontentiamoci di acquisire la proprietà e di conservarla, perché secondo me questo è l'aspetto più importante, di conservarla anche per un po' di anni probabilmente.
Grazie, consigliere De Felice.
Altre volte siamo stati protagonisti di consigli comunali molto importanti e particolarmente significativi per la nostra città. Quello di stasera è sicuramente uno dei più attesi e sperati, almeno da chi come noi ha sempre pensato di riuscire a portare in porto la piena disponibilità di un bene così prestigioso e pieno di storia e significato, e non solo per la città di Sondrio. Il Masegre è il castello più importante e meglio conservato della provincia. Ha una storia plurisecolare che ha visto ospitare in varie epoche italiani e stranieri, come è stato già detto, e che ha ospitato tra le sue mura sia civili che militari, ha offerto rifugio e ricoverato signori e semplici cittadini. La sua importanza nel corso dei secoli è andata diminuendo dal punto di vista militare e strategico, ma è aumentato il prestigio per il lustro che ha dato e da oggi darà ancora più alla nostra città, al circondario e alla provincia intera, oltre ovviamente ai nostri concittadini. L'assessore Cotelli ha già ampiamente descritto il significato culturale, turistico, strategico dell'impresa, e non sono certo in grado io di aggiungere nulla di più originale. Tuttavia per me è stata una piacevolissima sorpresa sfogliare il documento allegato alla convenzione, perché mi sono reso conto dell'importanza e della grandezza dell'operazione. È vero che tutti i castelli un po' si somigliano, però nel nostro caso a me sembra sia molto bello e sufficientemente conservato. Di sicuro, come già è stato detto, il migliore in provincia, anzi l'unico con queste caratteristiche. È pur vero che molto ci sarà da fare per renderlo fruibile, almeno nelle sue prime zone utilizzabili, seppur con limitati e tuttavia costosi interventi. Però c'è comunque da ribadire che attorno a questa operazione c'è una coesione totale. Dalla provincia con il presidente Sertori, al CAI, alla Provaltellina e a tanti altri operatori che non faranno mancare sostegno e entusiasmo. Le altre occasioni in cui si è registrato un ampio e unanime consenso hanno prodotto opere e frutti di notevolissima dimensione per il territorio e per le sue popolazioni. Basti pensare alla nuova casa di riposo, compreso il secondo lotto appena messo in cantiere, ma anche al centro polifunzionale al campus, al teatro Pedretti che ci auguriamo esca presto dallo stallo registrato ultimamente. Non dobbiamo farci spaventare dalla portata anche e soprattutto economica dell'impresa. Sono certo che tutti gli autorevoli interlocutori sapranno immettere tutte le loro competenze, conoscenze e intelligenze per trovare le risorse necessarie.
anche in situazioni di innegabile sofferenza economica e sociale, come quella che stiamo attraversando. Può sembrare inopportuno, ma credo che proprio in momenti di difficoltà come questi, la cultura con la C maiuscola offra, come nel nostro caso nell'operazione Masegra, un'opportunità da cogliere anche come mezzo per aiutare la ripresa economica, che potrebbe passare persino nella realizzazione di un progetto ambizioso come questo. Entrare in possesso del Masegra è importante soprattutto perché finalmente sarà possibile intervenire su un bene la cui proprietà è certa e che consentirà la realizzazione di un progetto che, seppure si svolgerà in un tempo necessariamente non breve, tuttavia avrà un unico committente senza disperdere i vari interventi in diversi rivoli come finora fatto. In questi anni, infatti, abbiamo assistito a diversi e vari interventi dovuti a molteplici attori, dalle sovrintendenze al demanio ad altri che hanno certamente operato in funzione della conservazione e del restauro, ma senza un'organica gestione delle opere. Ora invece, dal momento che ne diventeremo proprietari, potremo gestire in maniera certamente più omogenea tutta l'operazione. Se saremo bravi a spendere le enormi potenzialità di questa opera, che mi pare di aver colto da quando affermato anche in commissione, rappresenta la prima operazione di questo tipo in Italia. Se avremo il coraggio e un pizzico di incoscienza per gettare il cuore oltre l'ostacolo, potremo consegnare un altro gioiellino al nostro territorio e ai nostri cittadini. Ho sentito anche perplessità e preoccupazione per le possibili difficoltà a raggiungere il castello, oltre al problema del parcheggio e altro. Io penso che, pur non sottovalutandoli, si tratta di problemi che potremo sicuramente affrontare nel durante, mentre ora la cosa più importante è quella di portare a casa la piena proprietà, poi vedremo il resto. D'altra parte, basta ricordare che diverse amministrazioni, oltre alla presente, hanno sempre posto la possibilità di avere il Masegra tra le speranze più attese e tutte hanno posto nel proprio programma l'eventualità di poterlo un giorno avere. Sono perciò molto soddisfatto e contento stasera di dare il mio semplice ma convinto contributo insieme al mio gruppo per l'approvazione di questa delibera. Grazie.
Grazie. Consigliere Schena.
Grazie. Il consigliere Taccelli diceva che Valdonato non si guarda in bocca, ma direi che ha maggior ragione se una donazione viene dallo Stato, che sappiamo che in genere è un soggetto che prende, che da poco. Ricevere in donazione un immobile di questa importanza penso che sia già in sé un fatto straordinario e che ci porta poi anche a considerare che d'ora in poi comunque non andremo più a investire soldi, come abbiamo già fatto in precedenza, in una struttura che non è nostra, che era, come ci è stato detto, in uso, in concessione per un periodo limitato, ma invece andremo a investire in una proprietà che adesso è del comune. Devo dire sotto questo aspetto che devo ringraziare l'impegno e l'attività che è stata svolta dal sindaco in prima persona e poi dagli uffici, perché sappiamo che la prima battuta lo Stato non ci aveva regalato molto, cioè, non so, qualche rifugio antiatomico antiaereo e poco di più, e invece con la determinazione e del sindaco e degli uffici e soprattutto con la presentazione di quel progetto che ha avuto poi un esito favorevole, un accoglimento favorevole, siamo riusciti ad avere questo qualche cosa in più che è un qualcosa di ben più sostanzioso, e quindi di sicuro è merito di questa loro attività, di questo loro persistere nell'iniziativa. Certo, il problema è stato sollevato, il problema sarà quello di reperire risorse, reperire fondi, questo me ne rendo conto, il progetto che è stato presentato prevede una spesa di 3.700.000, che certo non sono noccioline, come si dice, però sappiamo anche che da una parte un po' mi tranquillizza quello che è previsto dal, proprio dall'ultima parte, l'articolo 9, quarto comma, dove si dice che quando verrà presentata la relazione annuale sull'avanzamento dell'iniziativa potranno essere convenute proroghe del termine di conclusione del progetto di valorizzazione per giustificati motivi, tra i quali c'è proprio anche quello del reperimento di finanziamenti, anche se devo dire che in genere le grosse difficoltà magari non le si trova, e l'abbiamo già sperimentato anche altre volte, nel reperimento dei finanziamenti, ma il grosso problema nasce poi successivamente nella gestione. Faccio un esempio, anche il teatro di Rifo di Raffa, siamo riusciti a reperire i fondi, abbiamo le grosse difficoltà adesso, lo sappiamo, ma prima o poi di sicuro riusciremo a finirlo. Il problema grosso poi sarà e si aprirà anche e soprattutto con la gestione. Ecco, ancora due considerazioni. Una è quella che condivido, ma proprio fino in fondo, e mi ha fatto molto piacere sentirlo, di quello che ha detto il consigliere Porra. Non posso che sottoscrivere pienamente il suo discorso e soprattutto la parte riguardante alla possibilità di destinazione d'uso della struttura ricettiva. Mi trova pienamente d'accordo, non l'avrei detto perché pensavo che mi avrei ritenuto un po' di parlare con una sorta di conflitto di interessi, però indubbiamente quindi mi ha fatto piacere che l'abbia detto qualcun altro al mio posto, perché almeno questa voce è stata espressa nel Consiglio Comunale. Io non l'avrei fatto, ecco, quindi ringrazio davvero la consigliera per aver fatto questo riferimento. Però un altro riferimento lo voglio fare ed è in relazione al museo della montagna o casa della montagna, perché anche questa è una cosa che avevo seguito, quindi anche qui potrebbe esserci un conflitto di interessi, ma lo dico lo stesso molto volentieri, perché questa iniziativa era partita, diciamo così, già lontano nel tempo, quando non ero ancora consigliere, ed era partita di comune accordo tra me e l'architetto Stefano Tirinzoni, e quindi era un po' una sua idea, un suo pallino, quello di riuscire a realizzare un museo della montagna in Sondrio, proprio perché in Lombardia non ce ne sono, forse adesso ce n'è uno, ma comunque all'epoca non ce n'erano, quindi sarebbe stato un primo museo, se ne era parlato molto, c'era già all'epoca l'ipotesi di farlo al Castello Masegra, ma proprio per le condizioni in cui il castello si trovava, anche da un punto di vista giuridico, venne scartata quell'ipotesi, si pensava al BIM, poi anche lì ci furono problemi, quindi non si realizzò, e quest'idea però adesso di riuscire a realizzarlo al Castello Masegra, ecco, mi sembra quasi un riconoscimento all'impegno che l'architetto Tirinzoni aveva avuto a suo tempo, e penso che sarebbe molto soddisfatto, soprattutto perché è stato recepito il principio con il quale lui l'avrebbe voluto, e cioè quello non di un museo puramente espositivo, che di sicuro, come ha detto l'assessore, vabbè, uno va a vedere, la vede una volta, la seconda non ci torna più, ma per farlo diventare davvero un laboratorio nel quale si possa sviluppare cultura di montagna. E quindi penso che questo sia uno dei maggiori regali che possiamo fare all'architetto, che io ho sempre stimato e apprezzato. Grazie.
Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, sì, questo lo discutiamo nel punto dopo. Ok, grazie. Vi devo chiedere un minimo di attenzione, e perché dobbiamo andare a votare singolarmente questi emendamenti, sono una quindicina di votazioni, abbiamo avuto la presentazione da parte del sindaco, potremmo anche pensare di fare un'unica votazione di questi emendamenti, se siete tutti d'accordo. Allora metto
due sole considerazioni. All'articolo 7,1 si dice, dopo le parole dei progetti, aggiungere la parola preliminare, secondo me è preliminari.
Esatto, anche secondo me.
Ecco, e seconda cosa, si dice, la modifica all'articolo 9,3
aspetta, fammi andare a prendere, dove è il 9,3. Ecco, 9,3 dice di aggiungere, di modificare da darà in daranno, però siccome diventa le sovrintendenze competenti qualora verifichi, deve diventare qualora verifichi no. Ecco, quindi aggiungerei questi emendamenti agli emendamenti.
Allora, questo è vero, dobbiamo allora modificare, e se siete d'accordo prendo nota io di queste due modifiche e poi passiamo alla votazione di tutto il gruppo di emendamenti in un'unica votazione. Se siete tutti d'accordo però, c'è qualcuno che è contrario? Nessuno? Va bene, allora un attimo solo che mettiamo preliminari anziché preliminare all'articolo 7,1. Inoltre, all'articolo 9,3, il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competenti e poi le soprintendenze competenti verifichino anziché verifichi e poi daranno anziché darà. Ok. Bene, allora pongo in votazione gli emendamenti pervenuti con la proposta del sindaco del giorno 22 febbraio 2012. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Immagino l'unanimità. Per contrario per verifica? Nessuno. Ecco, gli emendamenti sono accettati, quindi pongo in votazione il testo emendato, quindi della delibera relativa all'accordo di valorizzazione per l'acquisizione del Castello Masegra. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Di nuovo l'unanimità, per verifica contrari nessuno. Quindi l'accordo è accolto all'unanimità. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità di questa delibera. Di nuovo astenuti nessuno, favorevoli ancora l'unanimità. Bene, allora, prima di passare ovviamente alla votazione del... Sì, unanimità di 29 su tutte le votazioni. All'approvazione del primo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici, vi do lettura dell'emendamento che è pervenuto a firma di Sava e altri. Allora, proposta di emendamento alla prima variante al programma opere pubbliche dei lavori pubblici 2012-2014. I sottoscritti consiglieri propongono di effettuare le seguenti modifiche. Primo, ridurre l'appostamento di spesa dell'intervento numero 17 da euro 200.000 ad euro 150.000 sull'anno 2012, utilizzando l'importo riveniente da tale riduzione per la copertura di spesa dell'intervento numero 49, intervento di recupero del Castel Masegra, sull'anno 2012 a valere sul secondo lotto dell'allegato C all'accordo di valorizzazione del Castel Masegra di cui al punto 4 dell'odierno Consiglio Comunale. Secondo, per le medesime ragioni di cui al punto precedente, ridurre l'appostamento di spese dell'intervento numero 18 di euro 100.000 da euro 100.000 ad euro 50.000, utilizzando l'importo riveniente da tale riduzione per la copertura di spesa dell'intervento numero 49 sull'anno 2012. Terzo, per le medesime ragioni di cui al punto 1, ridurre l'appostamento di spesa dell'intervento numero 16 da euro 100.000 a euro 50.000, utilizzando l'importo riveniente da tale riduzione per la copertura di spesa dell'intervento numero 49 sull'anno 2012.
In conseguenza di quanto sopra, sull'intervento numero 49 vengono ad essere destinati euro 150.000 nell'anno 2012 a valere sul secondo lotto, mentre l'importo di spesa di euro 500.000 già previsto per il 2013 venga utilizzato per il completamento del secondo lotto, quanto ad euro 350.000 e ad euro 150.000 per l'avvio del quinto lotto. Allora, norma di regolamento, il consigliere Sava ha presentato l'emendamento, dobbiamo votarne l'ammissibilità, dopodiché dobbiamo avere un intervento a favore, immagino quello che è già stato fatto dal consigliere Sava, e un intervento contrario, e poi andiamo a votare l'emendamento prima di votare il punto relativo all'adeguamento del programma lavori pubblici. Allora, pongo in votazione l'ammissibilità. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Di nuovo tutti? Unanimità? Contrari? Nessuno? Bene, chiedo se c'è qualche intervento contrario a questo emendamento. Consigliere Morelli.
Grazie Presidente. No, io ho ascoltato sia la lettura dell'emendamento che la presentazione che ha fatto prima il consigliere Sava. Io mi sento intanto un po' imbarazzato sul fatto che si debba discutere qui in maniera un po' sommaria, un po' rapida, di opere di serie A e opere di serie B. Certo, bisogna scegliere, perché tante sono le richieste che vengono e certamente bisogna dare delle priorità, però che debbano essere le uniche due opere sulle frazioni a pagare per il Castello Masegra, io sinceramente non sono d'accordo, un po' perché sono delle frazioni, ma in generale fossero anche prelevate da altri fondi, non sono d'accordo, perché non capisco qual è il criterio per la quale si fa questa scelta. Mi sembra un criterio soggettivo, un po' anche perché paradossalmente al Masegra vogliamo fare il Museo della Montagna e l'unica opera che riguarda la montagna l'andiamo a depennare, perché c'è questa strada che, tra l'altro, quest'opera qua prevista sulla strada Rigari, Rolla, Forclo, Poverzone, è un'opera che è la conclusione di un'opera già fatta dall'amministrazione precedente e ai tempi è stata fatta e andava bene, quindi credo che sia da condividere anche questa volta per portarla a compimento. Credo che tutto l'impianto del piano opere pubbliche, di cui abbiamo già discusso due mesi fa, debba essere mantenuto così com'è, perché è frutto di ragionamenti che vengono fatti non in maniera estemporanea o magari anche un po' sull'onta dell'emozione, ma sono ragionamenti che meditiamo e che facciamo inserendo anche, ascoltando anche le segnalazioni dei cittadini. Peraltro anche il demanio e la soprintendenza mi pare che non abbiano posto veti sulla modalità e sulla tempistica di finanziamento di queste opere, anzi hanno inserito, consci anch'essi della difficoltà di reperire le risorse, quel famoso articolo 9,4 già citato, che prevede poi di fare ogni anno degli aggiornamenti sul cronoprogramma. Per questo motivo io credo che l'emendamento sia da respingere.
Bene, allora pongo in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Sava ed altri. Si sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Astenuti? Tre. Soppensa, Folini e Tacelli. Favorevoli? Quattro. Contrari? Tre astenuti, quattro favorevoli, 22 contrari. L'emendamento non è accettato. Passo allora alla votazione dell'approvazione, primo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014. Ci sono astenuti? Astenuti tre. Favorevoli?
22, giusto?
Contrari? 4. 3 astenuti, 4 contrari e 22 favorevoli. Scusate, ha chiesto la parola al sindaco.
No, per un breve... voglio dire, per ringraziare tutto il Consiglio Comunale sulla questione Masegra, nel senso che tutte le questioni che sono state sollevate sono questioni reali e vere, nel senso che sappiamo che sarà una sfida veramente molto importante. Credo che questo Consiglio Comunale abbia scelto di far caricare anche ad altri un impegno così importante, ma mi pare che sia un impegno che altri avrebbero scelto di caricare anche a noi, perché lo riteniamo, almeno così io lo penso, un percorso assolutamente doveroso e un'opportunità da cogliere. Questo mi pare l'elemento che è emerso nel Consiglio Comunale e quindi vi ringrazio. E dall'altra parte, da domani dobbiamo partire, dopo che avremo firmato, dovremo partire a trovare tutte le opportunità. Credo che questo sia accaduto anche per altre realizzazioni e credo che riusciremo a fare tutte queste cose insieme. Per questo io vi ringrazio. Il giorno 7, visto che il Consiglio Comunale ha dato mandato al sindaco di andare a sottoscrivere l'impegno, verrà sottoscritto a Milano alle ore 11. Stiamo vedendo di organizzare una trasferta, se qualche consigliere comunale volesse scendere insieme noleggeremo pulmino, non lo guido io, vedrò magari di guidarlo io, e quindi se c'è la volontà di scendere a Milano insieme a sottoscrivere questo impegno, sarebbe anche una bella cosa.
Bene, grazie, buonasera a tutti.